Buonasera, se per cortesia i consiglieri e gli assessori si siedono. Grazie.
Buonasera, Consiglio Comunale del 19 maggio, Alberti, Bartolozzi, assente Benelli, assente giustificato, Berselli, Bianchi, assente Biffoni, Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, De Rienzo, assente giustificato, Garnier, assente giustificato, Giugni, assente, La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, assente giustificato, Napolitano, Pieri, Rocchi, Roti, Santi, Sansò, Safia, Sciumbata, assente, Silli, Tassi, Tropepe, Vannucci e Verdolini. Prego, Presidente.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta, grazie. La parola al consigliere Alberti per la lettura dell'articolo 60 della Costituzione. Grazie, consigliere.
La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Grazie, consigliere. E all'inizio della seduta di quest'oggi vogliamo ricordare per un saluto Vania. Intanto voglio ringraziare Franco e Francesco per essere presenti qui e rivolgere un pensiero invece a Fiorenzo e a Diana, che sono a casa, ma sono qui con il loro pensiero e con il loro cuore. Noi vogliamo salutare Vania insieme nella sala consiliare che lei per tanto tempo ha amato, che per tanto tempo ha anche gestito insieme a tutti noi oggi e a tutti quelli che ci hanno preceduto, dai sindaci, ai consiglieri, agli assessori. Le si è già detto più di una volta, Vania è sempre stata non solo dedita al lavoro con passione, ma ha anche avuto con tutti noi una grande disponibilità e anche direi una grande pazienza. Per noi oggi non è facile sicuramente fare questo saluto, ma è non solo doveroso, ma per noi era un desiderio importante. Do la parola al sindaco di Prato.
Sì, grazie presidente. Io anch'io do il benvenuto ovviamente a Franco, a Francesco, a tutti gli amici di Vania, colleghi di Vania che oggi sono qui con noi. Per me è un po' più facile oggi rispetto all'altra volta, perché lì era troppo presto, era troppo difficile poter esprimere con lucidità quello che Vania ha rappresentato, quello che Vania è stata per tutti noi che oggi siamo qui, chi l'ha conosciuta, chi ha avuto l'onore di lavorarci insieme, i sindaci hanno potuto fruire della sua preziosa collaborazione. Non voglio ripetere quello che ho già detto, ma ci sembrava non solo opportuno, doveroso, assolutamente doveroso che anche per qualche minuto Vania venisse ricordata anche qui, in quella che è stata casa sua sostanzialmente. Dico a Franco, a Francesco, e so quello che, e mi capiscono, so che mi capiscono, e lei, questa è stata casa sua perché per anni ha dato tutta se stessa, la propria ironia, la propria intelligenza, la propria disponibilità ad aiutare soprattutto quello che svolge il ruolo più, colui che svolge il ruolo più delicato, il sindaco, con i suoi consigli, la sua competenza, la capacità, lo dicevo anche l'altra volta, ma voglio ribadire, di rendere tutto lieve, leggero, di saper smorzare le tensioni anche quando le tensioni sono alte, di essere sempre opportuna nei propri comportamenti. E diciamo il fatto che così tante persone abbiano voluto tributare un omaggio a Vania, abbiano voluto ricordarla nei modi più svariati, le tante persone commosse abbiamo visto a casa sua, a Vaiano, sono la più efficace testimonianza di quello che Vania è stata per tutti noi. Dicevo che adesso è più facile perché c'è meno emozione, c'è meno difficoltà anche a leggere, a tenere dentro quelle emozioni che invece l'altro giorno io veramente in maniera abbastanza complicata sono riuscito a vincere. Però adesso è anche vero che ci stiamo rendendo conto, tutti quanti, che sarà più complicato, sarà più difficile il percorso dentro quest'ente, sarà sicuramente qualcosa che ci mancherà rispetto a un lavoro che è stato fatto nel corso di questi anni. Sì, certe volte lo si dice, lo si capita di dirlo anche in maniera, diciamo, quasi rituale. Per voi non è così, non è stato così, perché effettivamente il fatto che così tanti sindaci, diversi fra loro, con esperienze, percorsi, diciamo, caratteri completamente diversi, abbiano deciso di tenere Vania accanto, di averla come punto di riferimento, di averla, diciamo, nel luogo più vicino, anche fisicamente, a quella che è la stanza del sindaco, significa qualcosa, secondo me non può essere casuale, non può essere mera e come dire, stanco rituale. È qualcosa di più, è la valutazione di una persona, è la valutazione della capacità, della competenza appunto, ma certo anche del carattere, della personalità di chi hai a fianco e di chi con te collabora anche nei momenti più complicati. Ecco, questo è stata Vania per noi, per quelli che al di fuori delle relazioni personali, di amicizia, familiari, di affetto, che muovono me, muovono chi, diciamo, ha avuto un percorso di militanza comune, per chi ha avuto un percorso che esula da queste stanze e che è un ulteriore momento di affetto, ma radicandosi qui, invece parlando da dentro l'aula comunale dell'amministrazione comunale, significa questo tipo di riconoscimento per Vania. Significa davvero il riconoscimento di una storia di lavoro, di una storia di personalità, di una storia di presenza vera, significativa, importante, ampia, solida dentro questa istituzione. Ed era per questo davvero che io ringrazio la famiglia, ringrazio Franco, ringrazio Francesco per averci permesso di fare questa commemorazione qui, e davvero tramite voi vi chiedo di, a nome mio, ma penso di poter parlare per tutto questo Consiglio Comunale, di mandare un forte abbraccio a Diana e a Fiorenzo. Fiorenzo rappresenta davvero qualcosa per tutti noi, un insegnamento, una vita e uno spirito libero che sta affrontando, credo, il più doloroso e il più difficile dei... Davvero vi chiedo di riabbracciarlo ancora stretto. A nome mio, a nome di tutti quanti, ovviamente, va un ulteriore grande abbraccio a tutti voi. Sappiamo che sarà dura, molto più dura che per il sindaco, anche se per noi non sarà semplice. Lo dico però, Vania ce l'ha insegnato, ce l'ha detto molto chiaro, anche nei momenti difficili della malattia. Non si molla mai, si continua a combattere, si guarda avanti fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo minuto. Ecco, se vogliamo essere coerenti con quello che ci diciamo e se vogliamo che queste parole non siano una mera cerimonia ma siano qualcosa che resta, beh, dobbiamo fare quello, esattamente quello che Vania ha fatto e quello che sono certo vuole che noi si faccia. Andare avanti, continuare a lavorare con ancora più impegno di prima, continuare a vivere con ancora più passione di prima. Questo è quello che ci ha insegnato, non credo ci sia possibilità di dimenticarselo. Grazie.
Do la parola al gruppo Milone per la commemorazione.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto la famiglia per averci consentito di farla, anche perché ci tenevo in modo particolare, lei lo sa Presidente, purtroppo quel giorno a Baiano io ero impossibilitato a partecipare perché ero in un altro luogo da cui non potevo assolutamente uscire. Ci tenevo perché con la Vania c'è stata una conoscenza almeno ventennale, quindi diciamo i miei primi, appena entrato in politica, diciamo, ho avuto modo di conoscerla ed è diventato veramente un punto di riferimento. Diventa anche difficile, credetemi, poterla ricordare in questo momento, perché ti verrebbe da piangere, soprattutto per il rapporto che si è avuto con lei. Era diventato il punto di riferimento, se si doveva andare da uno dei vari sindaci che si sono alternati, quella stanza era quel luogo che era il primo approccio, quindi con cui tu potevi scambiare, a volte si facevano battute, si sorrideva su determinate cose e quindi si affrontavano tutti gli argomenti. Adesso, ripeto, forse credo sia difficile non poterla vedere in questo momento, perché era un'istituzione, almeno da quello che ricordo, ho detto, sono 20 anni, era un'istituzione in quella stanza, una cosa incredibile. Quindi il fatto che si sia alternato con tutti i sindaci, come ha detto bene il sindaco Bifone, dimostra proprio, cioè, la validità di quella donna, la fiducia che tutti avevano in lei, la sua grossa preparazione, la sua grossa professionalità che ha sempre mostrato, tu ti rivolgevi perché per qualsiasi situazione la sua disponibilità veramente era immensa, illimitata, potevi chiedere qualsiasi cosa e lei tentava in tutti i modi di poter risolvere attraverso i vari uffici se avevi qualche problema o qualcosa da poter diciamo rappresentare anche ai vari sindaci che si sono ovviamente susseguiti. Quindi questo punto di riferimento ripeto, adesso non vederla più diventa veramente difficile. Con lei ci siamo incontrati spesso anche al mare, diventava poi quella festa di Sant'Ermetrio, mi ricordo adesso, tanto per fare una battuta, un punto di riferimento, nonostante quella confusione, lei, mi ricordo che ci teneva in modo particolare a partecipare a quella festa. So, io, ripeto, credo che mi diventa anche difficile poter proseguire, se non esternare in questo momento ai suoi familiari tutta la mia vicinanza e quello che effettivamente Vania ha rappresentato anche per tutti noi, per chi ha iniziato in quel periodo e per chi ha iniziato a fare politica negli ultimi anni, un qualcosa da cui tu non potevi prescindere, perché era quella donna a cui ti dovevi rivolgere, gioco forza, per avere anche un consiglio su come comportarti, anche per avere un contatto con gli altri uffici.
Grazie. Capogruppo Virdolini, grazie.
Sì, grazie Presidente. Noi siamo qui da soli 2 anni, non abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di conoscere bene Vania, se non solo superficialmente, ma vediamo tutta la vicinanza dei suoi colleghi e tutti i ricordi che comunque ha lasciato ai suoi colleghi, e esprimiamo le nostre sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Grazie.
Grazie. Capogruppo Pieri.
Grazie Presidente. Prima di tutto di nuovo le condoglianze personali del gruppo a tutti voi, a tutta la famiglia di Vania. Commemorare Vania non è una cosa semplice. Voltarsi, vedere i suoi colleghi e non vedere Vania è una cosa che credo tutti noi ci prende forte l'emozione. È inevitabile. Sarebbe impossibile in un altro modo. Tanti anni che sono stata in questo comune da consigliere comunale, e quella parentesi da amministratore invece di questa città, il rapporto non è mai cambiato. Vania è stata per me una cara amica, prima è una, come dire, è un sostegno, un aiuto sempre per tutti questi anni che sono venuta qui in questo consiglio. Tutti hanno ricordato Vania, il sorriso di Vania, l'ironia di Vania, la grande professionalità di Vania. Io di Vania ho invece un grande ricordo, è la capacità di ascoltare tutti noi, di ascoltare tutte le persone che andavano lì. Prima partecipava alla vita delle persone, in modo curioso, mica sempre serioso, divertente. E poi cercava di capirne i bisogni e cercava allora di dare le risposte ai bisogni. Ma prima c'era questa bellezza dell'ascolto. Ecco, per me è la cosa fondamentale, la cosa che mi porto dietro di Vania. Le lunghe file davanti a Vania. I sindaci non se ne devono volere, ma veramente c'era una grande fila anche da Vania, perché Vania era questo. Credo che per il comune, per tutta la città di Prato, voglio dire, una grande mancanza, una grande perdita. Poi un altro ricordo di Vania. Vania e l'8 settembre. Giancarlo, io credo che anche su questo tu mi puoi essere d'accordo. La priorità senza se e senza ma in quel mese era l'8 settembre per Vania. Non c'erano altre cose, c'era questa passione, questa volontà, questa meravigliosa voglia di, come dire, far sì che tutto doveva andare nel migliore dei modi. E non c'erano altre cose, guardate bene. Negli anni in cui era assessore ci scherzava sopra e mi diceva, gli facevo, c'è la partenza delle scuole, e Vania mi rispondeva, sì le scuole, c'è l'8 settembre, cioè, io quando penso a Vania penso, ecco, anche a tutti questi aspetti di Vania, di una città che lei ha amato tanto, di un comune che lei sicuramente ha amato tanto, ma sento anche forte l'amore di questa città per Vania, un amore incondizionato, un amore che è riuscito, credo, a, a passare soprattutto a tutti, anche quelle appartenenze diverse che c'erano anche dal punto di vista politico, anche, è passato veramente soprattutto. Il suo amore per questo luogo e per la città e l'amore di questo luogo e della città per Vania. Un abbraccio a voi e un abbraccio a Vania.
Il capogruppo Cegni.
Ci sono delle circostanze in cui le parole non, come dire, non riescono assolutamente a descrivere quello che in qualche maniera con la mancanza di Vania si è venuta a creare, nei sentimenti, nei cuori e anche nelle strutture nella quale Vania ha impegnato così tanta parte della sua vita. E se penso al vuoto che ha lasciato qui in comune, che ha lasciato nei nostri cuori, posso solamente lontanamente, perenne volte, immaginare quello che vuoto ha lasciato alla famiglia. L'unica consolazione mi viene di poter dire è che questo vuoto non è però un vuoto anonimo, è un vuoto fatto di tante cose positive, di tanti fatti veri, di tanta passione per la vita, il lavoro che lei faceva. Io ho conosciuta quando sono stato eletto sindaco e devo dire un po' quello che succede quando si va a scuola o si affronta una scuola nuova. Ci sono determinate alchimie in cui le persone si trovano, tanto che arrivato a un certo punto, al di là delle funzioni, degli atti che ciascuno di noi fa, come dire, si crea quell'intesa che delle volte basta uno sguardo, non importa neanche usare molte parole, per arrivare a spiegarsi o a dire quello che c'era bisogno. Si è già soffermato il sindaco, io ho trovato veramente emozionante e fatto di cuore l'intervento che ha fatto a Vaiano. Io credo ha toccato il cuore di tutti noi, ha ben descritto quello che Vania rappresenta e ha rappresentato per tutti i sindaci che qui a Prato hanno svolto la propria funzione. E non posso che confermare la sua estrema capacità di ricevere delle persone che arrivavano in comune alterate e che andavano via con un sorriso e con una calma che sinceramente solamente la sua calma, pacatezza, mitezza ma con una grande forza, energia e anche capacità, determinazione nel svolgere la propria funzione di paravento al sindaco, perché tante volte in varie occasioni ha fatto un filtro eccezionale, ha calmierato, ha messo in condizione di svolgere la propria attività di sindaco nel miglior modo possibile con la sua esperienza e la sua saggezza. Per cui che cosa dire alla famiglia se non l'orgoglio, la fierezza di aver avuto una persona vicina che ha, come dire, ha lasciato un segno importante per tutta la città, per gli amici che in qualche maniera anche oggi sono qui presenti. E non posso che, come dire, unirmi insieme ai tanti altri interventi in un abbraccio a tutta la famiglia. E per Vania un grande applauso, sinceramente, con tutto il cuore.
Do la parola al consigliere Carlesi per il gruppo di maggioranza. Grazie.
Grazie Presidente. In primo luogo voglio ringraziare i miei colleghi del gruppo e capogruppo che mi concedono questo onore. Io ho conosciuto Vania nel settembre del 1970. Eravamo due studentini, tutti e due finiti nella prima A del Dagomari. Alla prima ora di lezione la professoressa ci ha contati, ci ha detto: siete 30, siete troppi, in quinta non arriverete più di 15, perché questa è la sezione A del Dagomari. Durante l'intervallo ci siamo guardati in faccia, io ero qui e Vania qui davanti con un altro gruppettino e siamo detto: che scuola siamo finiti? E per fortuna nell'ora successiva è arrivato il professore italiano che ha detto: voi siete una classe, ora ma dovete diventare un gruppo. E da quel momento un po' è iniziato veramente un grande lavoro fra noi 30. Siamo arrivati in quinta in 25, quindi è diventato un gruppo sul serio. E Vania di questo gruppo era una figura importante di questo gruppo, perché aveva la pazienza di mediare le varie anime di questi 25 presenti eravamo. Era una rifinitrice perfetta delle idee che venivano fuori. Era quella che riusciva a trovare la quadra dell'idea finale. Non era quella che si esponeva, perché il centravanti non lo voleva fare. Gli piaceva fare il rifinitore, quella che metteva insieme le cose per costruirle e farle diventare un qualcosa di tutti. E questo l'ha mantenuto nel tempo, l'ha sempre fatto. Io non l'ho mai perso di vista Vania, poi l'ho ritrovata quando sono stato consigliere comunale, ma ancora prima presidente di quartiere e poi da assessore, e non è cambiata, è sempre stata uguale, come suo modo proprio di fare, questo suo spirito di servizio nei confronti degli altri, questo suo essere sempre pronta a trovare gli aspetti importanti nella persona che aveva davanti, senza mai scartare chi aveva davanti, anzi cercando di valorizzare quello che poteva esserci. E questo lo faceva con quel suo modo professionale, in questo caso da studentessa, invece con la passione. Ricordiamoci, erano gli anni del post-68, dove venivano a farci le prediche rivoluzionarie i figli di papà con i Rolex o con gli orologi d'argento e d'oro, e lei chiaramente figlia di un partigiano, figlia di un sindaco, un grande sindaco di Vaiano, aveva una sua esperienza forte politica anche alle spalle, quindi sapeva commentare anche con forza e coraggio queste situazioni e offrire in quell'occasione anche un giudizio, a volte anche netto, molto preciso, ma sempre improntato a costruire un qualcosa. E quindi credo che di poter dire con grande certezza che Vania ha voluto bene alla cosa pubblica. Lo ha fatto da consigliere comunale nel suo comune, l'ha fatto da funzionario del Comune di Prato, amando questa città più di tanti fratesi. Perché gli ha voluto veramente bene a questa città, Vania. Ha voluto bene alle persone che si presentavano, che avevano difficoltà, che venivano a chiedere aiuto. Ha voluto bene a quanti venivano e chiedevano di avere un ruolo. Non ha mai negato, credo, questo spazio a nessuno. Ha preparato ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali, ha preparato sempre il campo, in modo che poi si potesse giocare bene la partita. Questo è stato, credo, il suo ruolo. L'ha fatto con grande dedizione, serenità, trasparenza, onestà, ma soprattutto con grande passione. Con grande passione. Non ti preoccupare, Massimo. Stasera tanto mi fermo, domani mattina ti faccio trovare pronto quello che servirà domani per l'assessorato. Questa era una sua risposta tipica. Io non so quante volte l'avrà detto, ma l'avrà detto tantissime volte. Tantissime volte. E allora chiudo dicendo, chiedo perdono a Franco, non se ne offenda, ma se Vania ha potuto dire nella sua vita di essere figlia di Fiorenzo per il valore del suo babbo, dico a Francesco, vai tranquillo, sereno, di poter dire sei figlio di Vania.
Ringrazio per gli interventi di tutti e vi chiedo un minuto di silenzio per Vania. Vi ringrazio davvero di cuore tutti. Il vice sindaco mi ha chiesto la parola per una comunicazione, ne ha diritto, grazie.
Allora, una comunicazione doverosa rispetto ad una gara che vede una nostra società ASM protagonista. Ieri l'ATO, di cui io vi ricordo sono vicepresidente, ha emesso un comunicato che così recita: ATO Toscana Centro, all'esito delle verifiche formali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 263/2006, così come anche descritto nella pagina di ATO Centro, la determina la numero 43 del 17/5/2016, ATO Centro ha escluso il concorrente costituendo RTI come commandataria Quadrifoglio SpA dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ricordo che l'RTI, di cui è mandataria Quadrifoglio, è costituita, oltre che da Quadrifoglio, da ASM SpA, da Publi Ambiente SpA e da CIS, la società che gestisce il termovalorizzatore di Montale. Tale esito della procedura ovviamente non inficia comunque la prosecuzione dei servizi e l'attuazione della pianificazione d'ambito che è stata stabilita dalla Regione Toscana sino al 2021. Vista la gravità della cosa, assieme al Presidente della Commissione 4, Massimo Carlesi, e in attesa che arrivi anche la documentazione necessaria per capire più approfonditamente quello che è accaduto, insieme appunto a Massimo Carlesi abbiamo definito un'esposizione, una comunicazione in Commissione 4 martedì pomeriggio.
Grazie. No, non vi lascio, se vi rimanda a delle informazioni più precise martedì pomeriggio, l'ha detto ora, nella Commissione 4, dove potrete discutere di questo argomento. Sì, la voglio.
Sul sito del Lato Centro c'è la pubblicazione della determina d'esclusione con le ragioni e le modalità. A voglia, certo. Certo, l'ho detto apposta, la pendenza tributaria, sì.
Do la parola di nuovo al vice sindaco per sfruttamento dei profughi, question time. Dopo la vicenda dello sfruttamento dei profughi scoperta dalla Digos, il capogruppo Milone chiede quale iniziativa intenda intraprendere nei confronti delle cooperative che gestiscono i profughi. Grazie vice sindaco.
Allora, nella fattispecie io non posso che ringraziare il comportamento, in questo caso, della cooperativa 22 che fa capo a Santa Rita, perché il comportamento è stato un comportamento tempestivo, collaborativo, che ha consentito nel giro di poco di scongiurare la continuazione di una situazione che non era assolutamente tollerabile. Ribadisco che il sistema di accoglienza Fratese è monitorato in modo stretto e severo, l'amministrazione ha continui contatti con gli enti gestori e con la prefettura per verificare non soltanto il buon andamento della modalità d'accoglienza, ma anche eventualmente per stigmatizzare eventuali comportamenti come quelli che sono emersi dall'inchiesta della Questura di Prato.
Do la parola al capogruppo Milone, grazie. Se è soddisfatto o meno.
Che col vice sindaco, diciamo, col sindaco sulla sicurezza e col vice sindaco sui profughi c'è una situazione un po' che diventa contrastante anche in materia di pensiero. Indubbiamente ha cercato di giustificare, però qui veramente il problema è serio e va affrontato anche su una questione nazionale, caro vice sindaco, e non soltanto locale. Cioè qui effettivamente, l'ho detto pure l'altra volta, non c'è il controllo. Cioè, ma io fosse la cooperativa 22 o altre, il problema è che questi non sanno cosa fanno, questi possono andare fuori a rubare, a fare rapine, a spacciare, o se ne accorgono sempre dopo, basta qualcuno che butti praticamente una notizia. Mi stai a sentire, perché queste sono cose serie quelle che sto dicendo. Tra l'altro, quindi, ripeto, non c'è un controllo capillare o quantomeno un soddisfacente sull'operato di questi profughi. Poi, tra l'altro, un'altra cosa che, anzi, abbiamo visto che è notizia di oggi, ieri la squadra mobile ha arrestato altri due spacciatori, tutti e due richiedenti asilo politico per motivi umanitari. Ma sui motivi umanitari, alla fine, che succede? Ma, ho capito, ma no, ma vediamo l'origine. Ma vice sindaco Faggi, non gliene do una colpa perché non gliel'ha dato lei il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Cioè, ma per capire come ci sono ovviamente delle situazioni che, come dire, che non reggono, cioè, ma in generale, come politica in generale. Un'altra cosa che andrebbe sollevato, ma ammettiamo, poiché loro hanno dei permessi di soggiorno provvisori, no? In attesa che venga definita la pratica per motivi umanitari e quant'altro. Un'altra cosa andrebbe sollevata a livello nazionale, ma allora se questi lavoravano in regola, prendiamo il caso di questi profughi di Santa Caterina, lavoravano in regola, avevano un reddito, minimo un reddito, no? Gli veniva dato a questi profughi. No, ammettiamo che non li tenevano al nero, li tenevano assicurati con una retribuzione normale che si dà, 700-800 euro. Io mi chiedo, è una cosa che andrebbe posto il problema, ripeto, a livello nazionale, ma allora chi, le cooperative che li gestiscono, quei soldi che hanno i 36 euro, diciamo, giornalieri, per, a che titolo hanno se questi ovviamente hanno un reddito proprio, un'autonomia anche parziale, forse dal punto di vista economico? A che titolo viene dato praticamente quella quota giornaliera per ogni profugo? Ha capito? Ma ripeto, ma non è una cosa che interessa, sto ponendo una questione che andrebbe posta a livello nazionale, perché se questi lavorano, dovessero trovare un lavoro, mi chiedo a che titolo poi viene dato la famosa quota giornaliera. Ripeto, lei ha cercato di giustificare, ma capisce bene che siamo su due posizioni contrastanti, e glielo ripeto per l'ennesima volta. Io ho l'impressione che qui chi gestisce i profughi, i 300 dispari, credo che abbiamo su Prato, poi 400 a livello provinciale, ecco, ma continuo a non sapere cosa fanno e continuo purtroppo a uscire in situazioni del genere.
Grazie capogruppo Milone. E do la parola per il primo punto all'ordine del giorno, all'approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata all'assessore Falto. Alessi. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Sì.
Allora, regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. La novità importante, importantissima di questo nuovo regolamento è chiaramente la deassimilazione. La deassimilazione degli scarti tessili è il, diciamo, il pilastro di questo nuovo regolamento. Chiaramente è un'arma a doppio taglio, è un percorso obbligato, obbligato per vari motivi, il primo per motivi di correttezza verso anche gli altri, verso i cittadini che fanno la raccolta differenziata, perché assimilare un rifiuto, uno scarto tessile a un rifiuto domestico è qualcosa che inficia il lavoro quotidiano dei cittadini differenziazione del rifiuto. Allo stesso tempo chiaramente ci espone ancora di più a una possibilità di abbandono dei rifiuti. Però è una strada, credo, giusta, corretta, che comunque era all'interno della gara IATO e che comunque io credo che il Comune di Prato è una sfida che deve portare avanti. Quindi deassimilare i rifiuti tessili porterà, come già attualmente fanno le industrie, a smaltire questi rifiuti come rifiuto speciale e quindi attraverso una filiera che è diversa da quella di ASM, di recupero dei rifiuti. Parallelamente, chiaramente ci dovrà essere, come c'è stato negli ultimi tempi, un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine nell'abbandono dei rifiuti tessili. Portare avanti parallelamente questi due aspetti farà sì che ci possa essere un miglioramento sensibile nella percentuale di rifiuti che ASM differenzia. Attualmente la quota cresce a un ritmo di 2-3% annuo, quindi attualmente siamo per Prato al 58% di differenziazione dei rifiuti. L'altra novità del regolamento invece è l'assimilazione di alcuni rifiuti da speciali ad urbani per le categorie residenziali. Questo percorso va invece nella visione opposta, quella di favorire i cittadini e dargli possibilità di smaltire alcuni tipi di rifiuti che attualmente sono speciali e che invece rischiano in questo modo di finire in discariche abusive o comunque non smaltiti recitamente. Quali sono? Sono oli vegetali ed oli esausti, per cui sono già attivate delle convenzioni con consorzi, ma sono anche pneumatici usati, olio di motori, in piccole quantità per utenze urbane. Per utenze residenziali sarà possibile conferirle come un assimilato, quindi in modo totalmente gratuito, ritirate da ASM. Queste sono le novità più importanti del regolamento, un regolamento che come ogni anno va nella direzione di favorire la differenziazione dei rifiuti. Ricordo ancora una volta che la parabola dell'indifferenziato non è ancora in fase discendente e attualmente siamo all'incirca sulle 180 euro a tonnellate per lo smaltimento dell'indifferenziato. Pertanto si conferma strada maestra quella della differenziazione dei rifiuti.
Grazie Assessore Alessi. C'è qualcuno iscritto per la discussione su questa delibera? Sì. Scusi, non la vedevo, per pazienza, Assessore Alessi. Grazie.
Sì, intervengo perché mi pare di poter dire in due cose, diciamo, a parer mio importanti. In primo luogo, con questo regolamento si pone anche diciamo, un freno a due o tre tipi di degenerazione che noi abbiamo nella nostra città. Una è quella diciamo, legata al porta a porta e alla indisponibilità di alcuni soggetti condominiali di ospitare al proprio interno, per esempio, i cassonetti. E questo è un altro aspetto, credo, che l'assessore conosce bene, perché ha dovuto combattere, per non dire diversamente, con diversi soggetti, diciamo, poco anche raccomandabili. E invece in questo caso si mette un freno a questo arbitrio che qualcuno si è assunto di non voler accogliere all'interno dell'area condominiale, per esempio, il cassonetto per la raccolta porta a porta. E questo è un aspetto, credo, di civiltà che passa all'interno di questo regolamento. L'altra questione, credo rilevante, è quella che si puntualizza, per esempio, la necessità di intervenire su quanti ovviamente sono proprietari o comunque gestori di aree verdi sul territorio comunale e che a vario titolo non le curano. trascurandone sia la parte della manutenzione, sia la parte del taglio dell'erba e sia la parte della gestione anche per esempio di piccoli cantieri o di piccoli rimessaggi. Ecco, con questo regolamento che va in qualche modo a rafforzare e a spiegare meglio quanto già in qualche modo contemplato dall'articolo 24 del regolamento di polizia urbana, si definiscono meglio quelli che sono gli obblighi in capo al cittadino e quali sono le possibilità di interventi da parte dell'amministrazione comunale in materia. Qui credo si parla poi di decoro a questo punto, perché noi giriamo per la città e troviamo aree lasciate in stato di abbandono che ovviamente sono indecorose, se non addirittura in certi momenti diventano anche motivo di problemi di sicurezza, perché poi possono crearsi incendi, possono crearsi specialmente nel periodo estivo di sterpaglie, possono essere luogo di ritrovo di persone poco raccomandabili, oppure per esempio presenza di ratti e via di seguito. Quindi si creano le condizioni per controllare certi tipi di aree. Segnalo anche che all'interno di questo regolamento poi viene dato ampio risalto alle metodologie della raccolta porta a porta, che è per la nostra città ormai una scelta irrinunciabile e che porterà entro il 2016 tutta la città con il sistema di porta a porta. Quindi vengono definiti bene certi ambiti, certi tipi di varie selezioni, del rifiuto, come si va in qualche modo a suddividere la raccolta. Chiudo dicendo che voglio ringraziare l'assessore e gli uffici per il metodo usato, perché è stato possibile avere per tempo questo regolamento, è stato possibile all'interno fornire contributi da parte dei consiglieri con suggerimenti e integrazione agli articoli. C'è stata un'ampia consultazione alla città e quindi è un regolamento che approda in consiglio comunale dopo che tutti hanno potuto dire la propria. È stata fatta sintesi di tutti i contributi, di tutti i suggerimenti, accogliendo quelli che erano motivati, che erano ovviamente avevano un impatto anche importante. Quindi ci troviamo ad approvare un regolamento e credo è sotto questo aspetto anche della trasparenza e del percorso di partecipazione decisamente corretto. Quindi è un buon regolamento che ha avuto un buon percorso e arriva in Consiglio Comunale per il voto dopo tutta questa fase di consultazione e di integrazione. Grazie.
Grazie consigliere Carlesi. Capogruppo Milone, sì. Grazie.
No, vabbè, qui la parte che diventa veramente interessante sono i famosi rifiuti speciali, no? Che sono i famosi rifiuti tessili. E qui mi chiedo all'assessore il modo in cui si può combattere un aspetto del genere, perché ormai devono essere smaltiti con una raccolta a parte, eventualmente fare un abbonamento, una convenzione con delle ditte che sono adatte praticamente a svolgere un lavoro del genere. Perché non ci dobbiamo rallegrare, il problema è cercare di arrivare all'origine, non arrivare dopo, perché se si arriva dopo, quando i sacchi vengono trovati e si possono anche prendere, tanto lo sappiamo che fargli una sanzione di 15 o 20 mila euro o sequestrargli non ha risolto nulla, perché il danno poi in sé per sé è stato già provocato, cioè con questi rifiuti che poi diventeranno un costo per chi li prende poi alla fine, perché poi il costo finale a carico di chi va? Dell'azienda, che dovrà smaltirli. Invece il compito, cioè con questo regolamento, dove si vuole andare a parare? A dire bene, tu che li produci ovviamente provvedi a fare una convenzione con le aziende specializzate, quindi che hanno questo compito, e quindi non carichi su di me, su aziende municipalizzate, in questo caso sulla SM, il compito di smaltirteli. quindi devi provvedere te a fare questa convenzione. Ma noi sappiamo benissimo che questi penseranno bene dal farlo, quindi troviamo una soluzione per arrivare, diciamo, ad anticipare il problema, piuttosto che poi cercare la fase repressiva quando poi, ripeto, e lo sappiamo benissimo, che questa fase repressiva diciamo, non è che non funziona, cioè non è incisiva, perché troveremo sempre le stesse situazioni, semmai troveranno non più i cassonetti, troveranno un'altra area dove andarle a smaltire, però evitando ovviamente che facciano, abbiano dei costi, evitando anche quella tracciabilità a cui si vogliono sottrarre, come sa benissimo, caro assessore.
Grazie, capogruppo Milone. Consigliere Safia, grazie.
Sì, grazie Presidente. Su questo punto del regolamento volevo fare solamente un breve accenno all'ordine del giorno che è stato presentato ieri e che magari si discuterà in uno dei prossimi consigli, e riguarda sostanzialmente l'importanza che può rivestire questo regolamento e appunto l'impegno che si dovrà prendere la Giunta rispetto a una giusta opera di sensibilizzazione verso la cittadinanza e appunto per far sì che questo tipo di regolamentazione possa incidere in senso positivo per quanto riguarda soprattutto le periferie e quello che sono un po' gli aspetti di decoro, soprattutto di decoro della città. In primis mi riferisco al fenomeno dell'abbandono dei sacchi e di altro materiale qualsiasi riguardi appunto i rifiuti, ma anche quello che riguarda un po' la vegetazione e l'incuria che c'è per i terreni, non solamente per i terreni incolti ma anche quelli dove ci sono cantieri dismessi, fabbricati non più in uso. Quindi un'operazione di città curata che io credo che con questo tipo di regolamento e poi magari anche con un'operazione che si vorrebbe fare di stimolo con questo ordine del giorno potrà essere messa in pratica rispetto a un tipo di comunicazione positiva rispetto a una certa regolamentazione che non deve essere presa come, diciamo, solamente una reprimenda verso i cittadini, ma in positivo per aumentare un po' il senso di comunanza verso il bene e la cura della città. Grazie.
Grazie consigliere Safia. Si è iscritta a parlare il consigliere Berselli. Grazie consigliere.
Grazie signor Presidente, assessore, assessori, colleghi. Bene, anch'io volentieri sono mancato all'ultimo appuntamento, nella dirittura finale, nell'ultima occasione per parlare del regolamento. Ho partecipato a tutte le altre, sono sempre molto presente. Non vorrei comunque perdere l'occasione per dire che, avendoci comunque concorso anche con la mia persona, con le mie idee, con la mia esperienza, per quanto mi era possibile, come tutti gli altri colleghi, ben volentieri anch'io voto questo regolamento, il quale disciplina meglio, mette ordine, il quale in qualche modo interviene in modo puntuale in un momento difficile, in un momento critico, in un momento in cui ci sono tutti questi abbandoni di rifiuti, questi selvaggi abbandoni di rifiuti. In qualche modo bisogna dare delle regole alla civile convivenza, e questo regolamento negli intenti non è repressivo, ma sicuramente mette in chiaro tante cose nel rapporto fra il gestore del rifiuto e il cittadino e il produttore del rifiuto, a qualunque livello e per qualunque modo motivo venga prodotto. Quindi il regolamento è un salto, è un passo in avanti rispetto al regolamento attuale, è un regolamento migliorativo, è un regolamento che sta al passo coi tempi, che tiene conto di quelli che sono al polso in mano della situazione. Quindi ben volentieri voto sotto questo aspetto il regolamento. Altra cosa voglio dire, e lo dico, sarebbe parlare di come viene la gestione del rifiuto una volta che viene raccolto. In questo caso mi riferisco alla gestione, se incenerita o meno. Per me in questo momento non viene contemplata, contemperata nell'ambito del regolamento, e quindi il regolamento è una cosa e tutto quello che è il percorso del rifiuto è un'altra. Quindi per quanto mi riguarda ben volentieri voto in questo caso il regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. C'è nessun altro iscritto a parlare? E se, altrimenti do la parola all'assessore prima della dichiarazione di voto. Assessore Alessi, grazie.
Sì, allora intanto voglio ringraziare il presidente Carlesi per aver ricordato la condivisione dei passaggi. Io me ne ero scordato, invece è una cosa estremamente importante, cioè sia e anche giustamente quello che veniva detto dal consigliere Berselli, cioè questo è un regolamento condiviso con le associazioni, condiviso con le associazioni di categoria, con l'Unione Industriali, con tutte le parti in causa e anche con una commissione con un percorso piuttosto lungo e articolato. Quindi io credo che questo sia un'altra testimonianza, insomma, di un percorso sano, volto a cercare di risolvere i problemi dei rifiuti e non a cercare di indirizzarlo in una direzione piuttosto che in un'altra. Altra cosa che mi ero scordato e invece estremamente importante è che in questo regolamento si mette anche un po' di ordine sulla questione amianto, altro tema condiviso con la Commissione che vorrei, approfitto di questa occasione per dire che lo sportello amianto riscuote un grande interesse nei cittadini. Ogni giorno d'apertura c'è una media di una decina di persone che rappresentano chiaramente, non è 10 persone singole, che rappresentano o un condominio o un edificio industriale, e stiamo cominciando a vedere anche i primi risultati. Non ci aiuta il fatto che ancora non sia uscito il decreto legislativo sulla detrazione fiscale, ma nonostante questo, come immaginavamo, c'è una forte attenzione da parte dei proprietari che hanno ancora amianto nel volerlo smaltire, perché comunque ci si ricomincia, si è preso coscienza, la gente ha preso coscienza, è comunque qualcosa che non si può rimandare in eterno. Quindi anche questo credo sia un aspetto che viene citato nel regolamento e che viene appunto assimilato l'amianto in piccole quantità in modo da definire una volta per tutte alcuni percorsi virtuosi che si possono creare. La parte, un'altra cosa importante è quella della convenzione. Allora, sì, nella assimilazione dei rifiuti è stata data alle ditte che vengono contattate una ad una, viene controllata la posizione Tari e in caso in cui non venga aperto viene segnalato al gruppo Interforze. Questo è il percorso individuato all'interno dei ASM per il percorso relativo allo smaltimento di scarti tessili. Viene offerto una convenzione con ditte autorizzate, quindi c'è un elenco di ditte autorizzate a fare lo smaltimento di rifiuti speciali, quindi a controllo dovrà essere presentato formulario di ditta autorizzata. Questo, chiaramente questo non è che ci garantisce da sversamenti abusivi totalmente, questo è chiaro, però è un percorso tracciabile, tracciato. Quindi nel senso il formulario con i codici relativi al rifiuto tessile, alcuni codici sono soltanto compatibili con quel tipo di rifiuto, sono obbligatori per lo smaltimento e quindi le ditte dovranno a richiesta mostrarli. Altro aspetto, ci tengo molto perché è stato citato anche il metodo di smaltimento dei rifiuti, ci tengo molto a dire che quest'anno la direzione verso il prossimo regolamento dello smaltimento rifiuti sarà lavorare concretamente per trovare all'interno dell'economia circolare soluzioni diverse per il trattamento rifiuti. C'è un grande fermento in questo campo, sarà nostra cura mettere in atto le ricerche per andare verso l'economia circolare. Ora i tempi sono maturi, cominciano a esserci le tecnologie che ci danno una maggiore garanzia, pertanto andare verso l'economia circolare credo sia un dovere morale.
Grazie Assessore Alessi. Si è entrata in fase di dichiarazione di voto, capogruppo Sciumbata, non è in aula. Ah sì, capogruppo Sciumbata? No. E capogruppo Milone per la dichiarazione di voto? Nessuna. E per il Movimento 5 Stelle, consigliere Capasso, 5 minuti, grazie.
Sì, grazie Presidente. Dunque sì, anch'io devo ammettere effettivamente il lavoro che è stato svolto in commissione, le varie tappe che insomma abbiamo affrontato come commissari. Devo dire che insomma su questo regolamento non ho molto da eccepire, però lo ritengo un punto di partenza da cui partire, insomma, visto anche vari problemi che giornalmente si affrontano in questo comune. Io spesso e volentieri ho fatto questo tantami interrogazioni all'assessore su problemi di abbandono di rifiuti, sul degrado in generale, sacchi neri e anche sull'amianto. Insomma, ho visto anche un ottimo lavoro da parte dell'assessore, lo devo ammettere, specialmente sul discorso dell'amianto, con cui insomma con gli strumenti che può avere un'amministrazione comunale stiamo cercando insomma di risolvere. Però a mio avviso bisogna un attimo alzare l'asticella, l'ho detto anche in commissione, in qualche modo non ho nulla da dire rispetto a quelle che sono magari le modifiche che abbiamo apportato al regolamento. Ottimo anche l'ordine del giorno che ho letto, che avete mandato come insomma, consiglieri della Commissione 4 su sensibilizzare i cittadini, che poi a mio avviso è anche uno dei primi passi anche per evitare certe situazioni che comunque sono previste dal regolamento. Anch'io insomma assessore, io dico un po' come auspicio, lei ha detto dovere morale ma anche dovere della politica, avviare sempre più pratiche che vanno verso insomma un sistema di economia circolare. Prato comunque col porto a porto, comunque con vari sistemi di raccolta dei rifiuti può sicuramente migliorare. Prima sentivo si citava anche il discorso dello stato insomma dei rifiuti dalla raccolta fino magari all'incenerimento. Voi ovviamente lo sapete, noi come Movimento 5 Stelle siamo contro ogni forma di inceneritore eccetera, e quindi questo percorso sicuramente può evitare di usare strumenti come inceneritori o comunque arrivare a discariche con termini veramente minimali di prodotto. Unico neo, io recentemente ho ricevuto una mail per quanto riguarda invece la partecipazione che citava prima l'assessore da parte di un comitato cittadino che le aveva chiesto di essere ascoltata per quanto riguarda questo regolamento, poi non so come mai sia finita in maniera diversa, quando ho capito non è riuscito ad ascoltarle, quindi voleva provare a dare dei suggerimenti anche per questo regolamento, magari siccome tanto il regolamento è sempre in itinere, si può sempre migliorare, magari cerchiamo di estendere le argomentazioni a una platea più ampia possibile. Comunque tutto sommato il regolamento ci va bene, per il momento ci asteniamo, mi sono astenuto anche in commissione, quindi buon lavoro e cerchiamo di alzare il più possibile l'asticella su questi problemi, grazie.
Grazie consigliere Capasso. Capogruppo Cenni? Nessuna dichiarazione. Capogruppo Pieri? Nessuna dichiarazione. Per la maggioranza? Consigliera Tropepi, grazie.
Sì, grazie Presidente. Sarò molto breve. Io volevo ringraziare l'assessore per aver e il presidente Carlesi appunto per il lavoro fatto con la commissione. È stato un lavoro importante dove anche noi consiglieri che siamo rappresentanti dei cittadini e quindi dico ai comitati anche di rivolgersi a noi consiglieri per fare le proposte, perché siamo noi i siccome il consigliere Capasola l'ha citato, dico siamo noi i rappresentanti dei cittadini all'interno del Consiglio Comunale. Ci è stata data l'opportunità di fare emendamenti e proposte all'interno della Commissione. Penso che abbiamo iniziato il percorso prima di Natale, quindi c'è stato tutto il tempo per portare. Poi, tra l'altro, la lettera che ci è arrivata parlava di tariffa puntuale, quindi non si parla di regolamento. Io ho ricevuto una lettera sulla tariffa puntuale. La tariffa puntuale si rifà al regolamento della TARI, il non regolamento, quindi c'è stato un po' di confusione, insomma. Io un punto volevo sottolineare importantissimo dell'intervento dell'assessore, quello dell'economia circolare. Io penso che Prato debba essere per sua natura portata all'economia circolare. L'abbiamo detto nell'indirizzo del piano operativo, lo stiamo ribadendo adesso, e l'Europa punterà moltissimo. Il Partito Democratico ha fatto una proposta di legge in Parlamento Europeo sull'economia circolare e l'Europa punterà molto nei prossimi anni su questo. Io penso che Prato non debba perdere questa occasione e quindi sproniamo la nostra amministrazione ad andare avanti su quest'ottica dell'economia circolare, che è fondamentale. Quindi il voto del Partito Democratico è sicuramente a favore.
Grazie consigliera Tropipi. Prima di mettere in votazione la delibera, do la parola alla consigliera Sansò.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, assessori. Volevo soltanto comunicare che non intendo partecipare al voto.
Grazie. Consigliera, si mette in discussione il punto primo all'ordine del giorno, proposta di delibera approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale. E per cortesia, guardate se avete inserito per bene la tessera. Si vota? Sì, soltanto non vedo, c'è la consigliera Tassi. È in aula ma non ci ha messo bene i badge, grazie. Il consigliere Napolitano, per favore, se mette per bene la tessera in aula. Alberti, tutti di uguale. Sì, grazie. Noi siamo pronti a sfondare. Si può votare. Favorevoli 18, astenuti 9, contrari nessuno. La delibera è approvata. Non c'è l'immediata eseguibilità, si passa alla discussione del punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione della TARI per l'anno 2016, atto di convalida. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Avete bisogno della relazione dell'assessore su questa delibera? No. Sì, do la parola all'assessore Faltoni.
Sì, grazie Presidente, grazie ai consiglieri qui presenti e ai colleghi assessori. Sì, si tratta sostanzialmente di una delibera che va fondamentalmente ad integrare quella che è la motivazione della delibera di approvazione della Tari approvata in occasione appunto del bilancio di previsione approvata appunto a dicembre del 2015. Come è noto, ogni atto amministrativo, secondo quello che appunto è anche il principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione, deve essere motivato. La motivazione infatti è sostanzialmente, rappresenta in pratica il filtro mediante il quale in sostanza il cittadino può porre in essere quell'attività diciamo così di controllo e di verifica dell'attività della pubblica amministrazione naturalmente e perché questa appunto venga esplicata secondo appunto i principi previsti dalla Costituzione, l'articolo 97, che è appunto la correttezza, l'imparzialità ed il buon andamento. Detto questo, alla luce anche di alcune sentenze del Consiglio di Stato in esito ad alcuni ricorsi che erano stati fatti negli anni precedenti che avevano determinato l'annullamento di alcune delibere che avevano approvato appunto la Tari del Comune di Prato negli anni precedenti, si è ritenuto opportuno integrare appunto la motivazione di questa delibera attraverso l'allegazione di una documentazione esplicita. Come è noto, la Tari si compone sostanzialmente di due componenti, diciamo così, si distingue in utenze, diciamo così, la tariffa in utenze domestiche e utenze non domestiche. All'interno delle singole utenze domestiche e non domestiche si sostanzia in una parte fissa ed una parte variabile. La parte fissa naturalmente che deve coprire in sostanza quelli che sono le componenti essenziali del costo sostanzialmente della raccolta rifiuti e la parte variabile che invece naturalmente è rapportata alla quantità di rifiuti che ogni singola categoria deve conferisce in pratica al gestore. Per quanto riguarda in particolare la determinazione della parte variabile per quanto riguarda l'utenza non domestica che riguarda le varie tipologie, che è suddivisa in varie tipologie e categorie a secondo appunto delle singole attività appunto artigianali, industriali e commerciali o professionali, viene individuato quello che è un coefficiente, diciamo così, di produzione, il cosiddetto coefficiente KD. Nella individuazione del coefficiente KD sostanzialmente l'autorità comunale, l'ente comunale ha una discrezionalità che è prevista entro un range previsto dalla normativa stessa. Nel determinare però questa tariffa, anche appunto utilizzando anche una discrezionalità tecnica amministrativa, deve comunque l'ente dare delle congrue motivazioni. Con questo atto sostanzialmente noi che cosa alleghiamo? Alleghiamo uno studio che tramite appunto commissionato, tramite appunto il gestore ASM SPA, uno studio comparativo sulle produzioni dei rifiuti delle principali tipologie di attività appunto economiche presenti appunto sul territorio comunale, che consiste appunto nell'analisi comparativa dei vari valori del coefficiente di produzione annuo applicato appunto in 5 comuni che noi abbiamo preso come riferimento in quanto diciamo così abbastanza similari diciamo così a quello appunto le realtà della provincia di Prato, in particolare appunto i comuni di Milano, di Parma, di Modena, Carpi e di Sassuolo. Sostanzialmente questo studio ha confermato la congruità sostanzialmente delle tariffe in particolare dei coefficienti KD che sono stati appunto individuati con la delibera appunto di dicembre, con dell'approvazione appunto della tariffa, e inoltre si evidenzia anche in questo studio, in questa relazione che appunto è l'allegato appunto a questa delibera e che noi appunto inseriamo poi ad integrazione della delibera approvata a dicembre, si evidenzia anche che ASM dal 2010 in poi è passata progressivamente, sta continuando anche questo lavoro progressivo di raccolta e di ritiro diciamo così del rifiuto urbano porta a porta, e che prevede la consegna appunto anche di contenitori con un chip elettronico che permette anche di trasferire tracciare proprio il numero di svuotamenti effettuati e quindi anche il quantitativo effettivo appunto di rifiuti prodotti. Questo sistema di rendicontazione, che chiaramente attualmente è in fase sempre di implementazione perché il porta a porta si sta estendendo via via un po' praticamente a quasi tutto il territorio comunale, applicato negli anni ad un campione appunto sempre più vasto di utenza, sostanzialmente in pratica conferma i dati e quindi anche la congruità dei coefficienti KD che sono stati inseriti ed approvati appunto nella delibera di dicembre. Quindi sostanzialmente in pratica questa è una si è ritenuto comunque opportuno andare appunto ad integrare la motivazione della delibera attraverso appunto l'allegazione proprio esplicita e non con un semplice richiamo come era nella delibera, diciamo così, di dicembre, a questi studi, a questo monitoraggio che conferma sostanzialmente la congruità della tariffa e dei coefficienti KD che sono stati approvati appunto con il bilancio di previsione.
Grazie Assessore Faltoni, si è iscritto a parlare il consigliere Longo. Grazie consigliere.
Grazie Presidente, grazie Assessore Faltoni per l'illustrazione. Abbiamo già discusso in commissione ieri pomeriggio di questo aspetto, non stiamo discutendo affatto la congruità delle tariffe o qualcosa del genere, ma ci è stata fatta una menzione in commissione rispetto ad un ricorso di alcuni soggetti su proprio la congruità delle tariffe di questo famoso fattore KD rispetto a qualche anno fa, parlando in termini concreti ci hanno parlato di circa 1,5 milioni l'anno. Io ho chiesto che venisse approfondita la questione, anche perché ieri pomeriggio non c'era nessun soggetto che poteva rispondermi, né l'ufficio legale e né tantomeno lei, assessore, né la ragioneria. Per cui rispetto a questo atto di convalida ovviamente niente abbiamo da eccepire. Eccepiamo solamente la modalità di come è stata gestita questa cosa, cioè se realmente esistono delle somme accantonate nel caso in cui questo ricorso al Consiglio di Stato pendente ci vedesse perdenti, se esiste questo ricorso non sappiamo assolutamente niente, per cui ho chiesto che fosse convocata una commissione apposita con l'ufficio legale e con lei assessore e con l'ufficio ragioneria. È stata presidente di commissione, stavo per dire, è stato favorevolmente accolta. Chiaramente non ci sentiamo di votare favorevole a questa delibera semplicemente perché manca un pezzo che riteniamo fondamentale, per cui il nostro voto sarà l'astensione con la promessa che questa commissione ci chiarifichi le idee, dato che se fosse vero quello che è apparso in commissione e se potrebbe verificarsi anche un danno, dico io, per quello che ho capito, una volta emessa la sentenza del Consiglio di Stato. Quindi insomma aspettiamo risposte su questo tema, intanto ci asteniamo. Grazie.
Grazie consigliere Longo. Consigliera Sansò.
Sì, grazie Presidente. Assessori, soltanto a precisazione del consigliere Longo, è vero che abbiamo convenuto in commissione, così come sempre facciamo per la ricognizione dei debiti fuori bilancio, un incontro con l'ufficio legale per approfondire appunto anche questa tematica. Vorrei però ribadire, avendo già parlato con l'avvocato Tognini, la quale mi ha confermato che si parla eventualmente del differenziale tra il dovuto e eventualmente appunto quello che sarà poi l'esito del contenzioso, e non si parla di cifre così, diciamo così, rilevanti come diceva il consigliere Longo. Insomma, questo a precisazione, insomma, sarà ovviamente oggetto, anzi ben accolto, di approfondimento in una futura commissione. Anticipo che non intendo partecipare al voto di questa delibera.
Grazie consigliera Sansò.
Se non c'è nessun altro iscritto a parlare, do la parola all'assessore se ne ha bisogno. Bene, allora do la parola all'assessore prima delle dichiarazioni di voto.
Brevissimamente, proprio per precisare un attimo anche la questione. Allora, in realtà attualmente c'è pendente un ricorso al capo dello Stato che è stato avanzato da un gruppo di professionisti, d'accordo? Quindi è soprattutto la categoria quella dei professionisti. In realtà sia i professionisti che la categoria degli albergatori già in anni precedenti avevano impugnato alcune delibere che sono state effettivamente annullate dal Consiglio di Stato, quindi già noi siamo in una situazione. Questo però non è che comporta il rimborso totale della tariffa relativa a quegli anni, perché le motivazioni di queste sentenze sostanzialmente che cosa dicono? Annullano le delibere non entrando nel merito della congruità della tariffa, ma semplicemente dicendo che quella delibera è da annullare in quanto la motivazione non è chiara o non è sufficientemente motivata. Il motivo per cui quindi oggi abbiamo ritenuto opportuno integrare ulteriormente la motivazione di quella delibera è proprio per evitare che eventualmente appunto anche nell'eventuale ricorso oggi pendente si possa sostanzialmente nuovamente annullare una delibera perché non è sufficientemente motivata, fermo restando che il Consiglio del Consiglio di Stato e i TAR che sono intervenuti anche negli anni precedenti non hanno mai sostanzialmente detto qual è la delibera, la congruità della delibera, perché questo è comunque un qualcosa che è rimesso alla discrezionalità del singolo ente. L'obbligo che ha l'amministrazione è quello però di motivare per quale motivo ha fatto quella scelta discrezionale invece che un'altra. Quello sì è un obbligo che noi abbiamo secondo appunto quei principi che dicevo all'inizio nell'esposizione, che sono sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e poi anche dall'articolo 3 della legge 241 del 90, che ha sostanzialmente applicato quell'articolo 97 della Costituzione. Quindi il motivo per cui oggi, fermo restando che nel caso in cui vi fossero delle istanze di rimborso da parte di coloro che appunto appartengono alle categorie che già negli anni precedenti avevano, va rifatto un calcolo in base al quale sostanzialmente eventualmente si determina un rimborso relativo eventualmente alla tariffa dell'anno precedente, che però non era stata impugnata e non era stata dichiarata nulla, e quindi andrà poi rifatto un calcolo che non è nell'ordine di quel 1,5 milioni lì assolutamente. Ecco, vorrei tranquillizzare, diciamo così, era una questione che avevamo già affrontato anche con le categorie negli anni e nei mesi precedenti, però ecco, è proprio per evitare che si possa rideterminare una situazione simile a quella che appunto si è determinata e che si è già verificata in questo ente, perché è un dato di fatto, le sentenze sono pubbliche, proprio si è ritenuto opportuno a questo punto, alla luce anche di questo, integrare ulteriormente la motivazione della delibera.
Grazie assessore. Allora do la parola per la dichiarazione di voto la capogruppo Sciumbata. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Milone, non è dichiarazione di voto? No. Capogruppo Verdolini per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Scenni per la dichiarazione di voto, il consigliere Longo. Grazie consigliere.
Sì, grazie a voi, sarò brevissimo. Assessore, non sono il tipo che mi invento le cifre e lo sa benissimo. Anzi, riprendendo il verbale della commissione di ieri, questo numero è stato più volte detto e non me lo sono inventato, per cui credo a buona motivazione, spaventato, perché dal 2011 ad oggi 1,5 milioni per 6 anni, fatevi i conti voi, cioè mi ero un attimo messo in allerta. Sul differenziale sono d'accordo, mi torna il discorso che sta facendo, però Ditecelo quant'è questo differenziale, perché il differenziale può essere l'1% o il 99%, per cui dico, nel senso, parliamone approfonditamente di questa cosa. So di per certo che la Presidente Sansò convocherà una commissione e spero che ci sia anche lei, così potremo parlarne più approfonditamente. Il nostro voto comunque, detto ciò, rimane l'astensione. Grazie.
Grazie consigliere Longo. Capogruppo Pieri. No, consigliere Giugni, grazie consigliere.
Sì, anche noi ci uniamo all'astensione, ci asteremo anche noi da questa delibera, un po' perché è stato è stato spiegato bene le motivazioni dal collega Longo, e perché io non ero in commissione, però mi sono guardato un po' gli atti, poi soprattutto grazie alle spiegazioni del collega, e sì, mi trova del tutto allineato alla sua posizione, anche perché come risulta questa sembra essere una delibera che viene presa proprio istigata, diciamo, da questi ricorsi, e quindi proprio per andare a tutelare l'ente. Però la molla sono stati questi ricorsi, quindi è bene chiarire, sono convinto appunto che lo chiariremo in commissione, però ad oggi ci chiedete un voto su una cosa sulla quale non abbiamo tutti gli elementi per poter giudicare se la delibera è più o meno efficace a sanare questa situazione anche di pericolo che ha ben esposto il consigliere Longo, quindi ci asterremo. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Per il gruppo di maggioranza nessuna dichiarazione di voto. Allora metto in discussione il punto 2, approvazione della Tari per l'anno 2016, atto di convalida. Favorevoli 17, astenuti 10, contrari nessuno, è approvata la delibera. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Sì, si aspetta un attimo.
Bisognerebbe forse affrontare altre città.
Altri territori, grandi come Prato.
Siamo pronti, si può votare. Favorevoli 17, astenuti 10, contrari nessuno, approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Si mette in discussione il punto 3, bilancio di previsione 2016-2018, variazioni esercizio 2016. C'è bisogno della relazione dell'assessore? Consigliere Giugni dice diamine. Do la parola all'assessore Faltoni. Grazie assessore.
Grazie presidente, diamine, se no voglio dire.
Mi sembra consigliere giusto. Longo.
No, allora, scusate, momento di larità. Allora, si tratta di una variazione molto importante. Come avevo avuto modo anche di annunciare, sostanzialmente una variazione già annunciata nello scorso consiglio quando abbiamo approvato appunto il bilancio consuntivo. Si tratta sostanzialmente della variazione immediatamente successiva al bilancio consuntivo che permette il ristanziamento e la riapplicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione che si è determinato a seguito dell'approvazione del rendiconto e che riguarda in maniera particolare soprattutto la parte sugli investimenti. Una parte infatti degli investimenti che erano stati programmati e finanziati con il bilancio di previsione 2015-2017 che avevamo approvato appunto lo scorso anno a luglio, una parte di questi chiaramente, buona parte diciamo così, siamo riusciti ad approvare tutta una serie di progetti, in maniera particolare i progetti definitivi, ma i progetti esecutivi necessari per poter appunto fare le necessarie procedure di gara, non sono stati sostanzialmente, non sono arrivati nei tempi utili previsti dalla norma, cioè entro il 31/12/2016, per permettere appunto di fare il relativo impegno di spesa. Ciò ha determinato che una parte chiaramente delle risorse stanziate con il bilancio 2015-2017 sia andata in avanzo. Questo avanzo, diciamo di cosiddetto destinato, ovvero il cui vincolo sostanzialmente viene poi determinato dall'ente con l'approvazione del bilancio consuntivo, e successivamente quindi all'approvazione del bilancio consuntivo è possibile appunto ristanziare, secondo quanto prevede la norma, queste quote di avanzo. Si tratta quindi di quote di avanzo importanti, perché abbiamo la variazione prevede maggiori entrate in totale per 11.200.000 euro circa. Di queste naturalmente una buona parte sono appunto determinate dall'avanzo di amministrazione destinato appunto alla parte agli investimenti, per una quota pari a 10 milioni circa, diciamo, per investimenti. Vi è poi anche una maggiore entrata da codice della strada, da stanzione dal codice della strada, per circa 1 milione, che viene stanziata tutta per spese di investimento, in particolare per interventi per quanto riguarda la sicurezza stradale, in particolare attraversamenti per ipovedenti, come è anche ben evidenziato nella relazione tecnica appunto che è stata allegata alla delibera di variazione. Abbiamo poi una maggiore entrata di 550.000 euro per quanto riguarda il referendum costituzionale di ottobre. È un'entrata chiaramente che sarà poi rimborsata, e quindi vi è un'entrata dal rimborso poi da parte dello Stato e un'uscita chiaramente, la spesa per quanto correlata naturalmente. In particolare mi preme porre in evidenza che si vanno appunto a ristanziare, a rifinanziare tutta una serie di interventi molto importanti e significativi per il nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica e gli impianti sportivi. In particolare una quota dell'avanzo consistente circa 2.600.000 viene stanziata per il finanziamento di una nuova scuola, proprio di cui abbiamo sostanzialmente già, come qui mi può confermare anche l'assessore Ciambellotti, sostanzialmente il progetto esecutivo, quindi diciamo sono risorse che molto probabilmente potremo impegnare entro diciamo il 2016 per avviare poi la cantierizzazione e la realizzazione dell'opera in tutto il 2017, secondo appunto quella che è la programmazione finanziaria e progettuale appunto che abbiamo fatto in accordo fra Ragioneria e i lavori pubblici. È la scuola di Ponzano appunto che viene finanziata per un totale di 2.600.000. Rientra questa in un progetto importante che è quello di fondi cosiddetti INAIL, in quanto sostanzialmente noi in pratica anticipiamo queste risorse, questi 2.600.000, che verranno poi rimborsati, compresi anche del valore del terreno su cui viene appunto realizzata il nuovo plesso scolastico, verranno poi rimborsati all'esito, diciamo, alla realizzazione dell'opera medesima da parte dell'INAIL, che riacquisterà sostanzialmente l'immobile. È un immobile che è realizzato con tecniche anche all'avanguardia dal punto di vista anche del risparmio energetico, che permetterà appunto, con il risparmio energetico sostanzialmente è stato fatto un calcolo, di pagare quella quota sostanzialmente di affitto, diciamo di locazione all'INAIL per tot anni in base appunto a questo progetto, a questo programma appunto di fondi INAIL destinati proprio all'edilizia scolastica. Mi preme poi, sempre relativamente all'edilizia scolastica, fare riferimento a quelli invece che sono i cosiddetti fondi Kyoto. I fondi Kyoto sono anche questi sostanzialmente dei fondi che vengono stanziati dal Ministero, sono in sostanza dei prestiti, dei mutui particolarmente agevolati, perché hanno un tasso di interesse estremamente basso, lo 0,25, per la riqualificazione energetica dei plessi scolastici. Noi avevamo appunto chiesto, diciamo così, fatto una istanza al Ministero per per un contributo di 2 milioni, cofinanziato dall'ente con 580.000 euro. Abbiamo avuto una buona notizia nelle settimane scorse, perché il Fondo Kyoto sostanzialmente ci assegna il contributo totale, cioè il costo totale, quindi 2 milioni e 580.000 euro, liberando quindi risorse da parte dell'ente. Quindi l'ente non deve sostanzialmente cofinanziare l'opera, che viene finanziata totalmente appunto dai fondi Kyoto, con appunto sostanzialmente un prestito estremamente agevolato. Quindi ritengo che questa sia un'ottima notizia per il nostro ente, soprattutto per l'edilizia scolastica del Comune di Prato. Infine un'ultima annotazione per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, che con questa variazione comunque vengono sostanzialmente rispettati, rientriamo sostanzialmente nella norma. È importante per quanto riguarda il cosiddetto pareggio di bilancio e patto, diciamo così, tra virgolette, di stabilità, questo chiaramente con lo stanziamento di questa quota di avanzo, il patto di stabilità dice, in qualche modo subisce un decremento, cioè un peggioramento, però rimane comunque spazi di fatto ampi, diciamo così, per il Comune di Prato. E mi preme sottolineare che la possibilità di stanziare quote così importanti di avanzo di amministrazione, sia con questa variazione che con la variazione precedente del 21 di aprile, è stato possibile grazie anche e soprattutto al fatto che negli anni precedenti, nel 2014 e nel 2015, il Comune di Prato opportunamente aveva ceduto quote di patto, di spazi patto, che ci hanno permesso, con il rimborso invece quest'anno nel 2016, di allargare la nostra capacità di spesa e quindi di poter ristanziare una quota importante di avanzo e poter quindi finanziare in maniera tranquilla e serena queste importanti appunto opere sul nostro territorio. Grazie.
Grazie assessore. Non ho nessuno iscritto a parlare. Nessun intervento? Se non c'è nessun intervento, andiamo a consigliere Giugni, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Allora, ecco una nuova variazione, ma siamo abituati, questo bilancio in itinere ci ha abituato a un nuovo modo di discutere di bilancio, che si spalma un po' su tutto l'anno, a differenza un po' di come facevamo prima, ma ce lo siamo già detti, sono i pregi e i difetti di un nuovo sistema che questa amministrazione ha adottato. E quindi per la presente variazione è evidente, di quelle fatte, forse quella un po' più dovuta, nel senso che c'è da stanziare l'avanzo, e quindi è necessario che l'avanzo, abbiamo visto dall'approvazione del consuntivo di pochi giorni fa, quindi è evidente, niente da eccepire allo stanziamento dell'avanzo. E, per quanto mi riguarda, vorrei sottolineare, riallacciandomi a quello che è stato il discorso fatto per il bilancio consuntivo, entra già un altro milioncino dalle sanzioni del codice della strada, e quindi nel personale conto, che come sapete sto tenendo di tutte le cifre non previste a inizio anno dal bilancio, dovrò aggiungere quest'ulteriore milione. Questo ulteriore milione che ha un peso, come abbiamo detto, nel consuntivo doppio, in quanto insomma viene da un ulteriore aggravio della spesa per i cittadini. Però la cosa che voglio sottolineare è che magari, scusate, faccio veloce, ma che magari non è stata riportata e che è stata invece discussa stamani in commissione, è che di questo milione ben 630.000 euro saranno messi a fondo, perché il calcolo, come ci è stato spiegato, viene fatto sulla base del non riscosso 2015, che ovviamente ora siamo nel 2016, è evidente che se io calcolo su quella base lì è evidente che c'è un non riscosso alto. Questo non vuol dire, e spero proprio che non sia così, che il non riscosso 2015 si attesti sulle percentuali che hanno determinato questo accantonamento, direi grosso, di 630.000 euro su un milione a fondo. Ecco, questo per sottolineare, come abbiamo sempre fatto, c'è un po' questa stortura, no? Bene o male, sia io che Roberto spesso entriamo in questo argomento dei fondi di svalutazione, perché io l'ho sottolineato sull'approvazione preventivo e la doppia misura non si capisce, cioè per gli swap si accantona in un certo modo, quest'altro si accantona al 63%, per una cifra magari come è venuta fuori dalla delibera precedente, magari c'è un rischio di un debito fuori bilancio, magari non c'è. Facciamo chiarezza una volta per tutte, magari non lo so, in commissione oppure sui metodi, cioè chiariteci un po' qual è la vostra visione politica su questo, perché il fondo svalutazione poi è anche la misura del rischio che un'amministrazione si vuole o si può, anche perché c'è della discrezionalità, qui c'è la discrezionalità. Noi abbiamo accantonato un 63%, sì, su questo fondo qui il 63% non era di legge, il minimo accantonabile era assai meno, quindi c'è una discrezionalità giusta che l'amministrazione può tenere più o meno a propria discrezione su quanto e come accantonare. Credo sarebbe interessante che nelle politiche di bilancio ci spiegaste qual è la vostra, una volta per tutte, qual è, a prescindere dalla legge, da quello che la legge impone, qual è il vostro approccio a questo rischio, perché se è un approccio... Se preferite essere molto prudenti, meno prudenti, cioè, vorrei capire, perché veramente per ora vedo il discorso sui fondi, veramente è un po' altalenante e non mi chiarisce mai bene quale sia fino in fondo la vostra posizione. Io un'idea ce l'ho, però vorrei che me la diceste voi. Per il resto, per i fondi Kyoto, come giustamente lei ha detto, siamo contenti che sì, anche noi, che dai 2 milioni finanziati si passa a 2.500, e anche qui però, permettetemi la piccola malizia, si liberano altre risorse, altre 480.000 euro che, bene, l'amor di Dio, bene, si liberi, no? Perché prima erano finanziate da quello che dovrebbe venire con le concessioni urbanistiche, che poi insomma sappiamo sono fermi, però il dato di bilancio è che nuovamente oltre al milione si liberano altri 480.000 euro, si liberano grazie a un indebitamento che questo ente può contrarre, perché è stato dato via libera, un indebitamento benissimo, perché a tasso del 0,25% mi pare sia stato, e quindi e come ho detto anche nell'intervento sul consuntivo, non mi fa paura l'indebitamento in questo ente, perché ne abbiamo ampio spazio per indebitarsi. Però la realtà è questa: il nostro bilancio è partito con delle cifre e arriverà in fondo, se io riuscirò a tenere conto di tutte le variazioni, spero non mi perda qualcosa, con tutt'altra cifra. Quindi è un bilancio che avremo la gioia e la fortuna di valutare a fine legislatura. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. C'è qualcun altro iscritto a parlare? Bene. No, non l'avevo visto, non aveva alzato la mano, però. Capogruppo Cenni, grazie.
No, aspettavo ci fosse anche altro intervento, visto che meno male sarà un doppione di quello che in qualche modo ha fatto Alessandro Giugni precedentemente e che in qualche maniera ho anche sottoscritto in commissione. Magari amplio un attimo quello che è stata la premessa di Alessandro. Dunque, per quanto riguarda il discorso dei fondi, ormai credo sia diventata, come dire, una costante, no, nelle discussioni, però preso atto quello che in qualche maniera la legge dice, mi sembra quasi inevitabile che alla fine potremmo quasi anticipare quello è la riscossione per cassa rispetto a quello che sono fondi, perché altrimenti si rischia quasi di avere un bilancio più grosso tra debiti di dubbia esigibilità e fondi rispetto a quello che è il bilancio corrente del Comune. Però quello in cui volevo intervenire proprio in questa, diciamo, in questa approvazione è che rispetto a quello che è stato il bilancio approvato, quello consuntivo, nelle quali i fondi, l'avanzo di gestione del 2014 fu stanziato prevalentemente anche, e si legge dalle relazioni dei sindaci, sia nel bilancio consuntivo sia nel bilancio preventivo 2016, che praticamente dovevano coprire i rischi della gara, causa in essere a Londra, in particolar modo per le spese regali oltre per gli interessi di mora, perché l'accantonamento del costo degli swap era opportunamente messo in bilancio precedentemente nel corso come interessi. Nel consuntivo 2014 invece, in funzione del fatto della vincita della causa a Londra, sono stati appostati solo come fondo direttamente dall'avanzo di gestione. Per cui, ecco, questo avanzo di gestione del 2014 doveva essere stanziato per quello, in funzione dell'andamento degli incassi rispetto a quelli che sono l'iscrizione in bilancio dei ruoli, praticamente si è dovuto recuperare questi 4 milioni e mezzo per adeguare e per non peggiorare il rapporto tra debiti di dubbia esigibilità e fondi relativi. Tutto questo oggi lascia scoperto quella situazione che potrebbe verificarsi corna e bicorna a Londra, rispetto a quello che è la causa che mi sembra ci sarà nel 2017, ma dovremmo in qualche maniera, nella stessa prudenza in cui si è ragionata nel 2014, ci hanno fatto ragionare i revisori del 2014, tenerlo conto anche durante il corso di quest'anno. Più con più, se l'andamento appunto che porta allo stanziamento di 630 milioni su un milione, che praticamente è un indice di cattivo incasso rispetto a quelli che sono i ruoli iscritti, che praticamente non avendo quest'anno quell'avanzo di gestione che avevamo nel 2014, si rimane scoperti su due posizioni, e cioè un probabile o possibile deterioramento di quello che è il rapporto crediti di dubbia esigibilità e fondi, e scoperti su quello che potrebbe essere il risultato della causa di Londra. In aggiunta, come ho detto in commissione, ma ormai l'assessore mi perdonerà, ma diventerà una costante, è perché cavolo non si provvede all'incasso di quei 6 milioni. Prima o poi mi darà il piacere di poterlo vedere, perché se no glielo ricordo a vita, fino a fargli diventare una specie di spauracchio. E in questa situazione evito poi di fare, no, anzi farò la dichiarazione di voto, almeno se c'è qualcosa che mi torna lo ridico. Grazie.
Grazie capogruppo Cenni. Intervento del capogruppo Milone. Grazie.
Grazie presidente. No, solo per porre alcune domande, mi spiace, perché giovedì scorso purtroppo mi sono dovuto assentare e quindi non ho potuto partecipare alla discussione. Leggevo proprio giovedì che di questa lotta all'evasione, di questo recupero, io sono andato a leggere la relazione dei sindaci revisori, i quali hanno evidenziato invece un basso grado di riscossione delle entrate derivanti dall'evasione tributaria. Io a questo punto mi pongo una domanda e la pongo all'assessore, ecco, cioè hanno sbagliato loro a scrivere nella relazione, oppure c'è stata troppa enfasi da parte sua nel dire il recupero della lotta all'evasione? E inoltre l'altra domanda: quanto ha inciso in questo recupero dell'evasione quella recuperato attraverso le famose segnalazioni qualificate? Perché ricordo nel 2015 mi pare che si sia incassato intorno a 650.000 euro dal recupero, se non sbaglio. 2014 credo intorno ai 500.000, adesso lei forse avrà cifre più certe, ma credo che fossero queste le due cifre. Ecco. Quanto ha inciso praticamente questo recupero reale di vera lotta all'evasione? Perché, caro assessore, quando si parla di lotta all'evasione, un conto è recuperare dai ruoli i soldi di sanzione o meno. La lotta all'evasione è qualcosa di diverso, se vuole io glielo spiego pure. Cioè, fare una lotta all'evasione significa colpire il soggetto che non ha voluto dichiarare, praticamente non dichiara, oppure addirittura omette di fare dichiarazione. Quella è la lotta all'evasione. È quello che praticamente faceva e spero che continui a fare, spero, la Polizia Municipale col gruppo che è stato insediato sotto la nostra amministrazione. Ok, grazie. Intanto, se mi può rispondere a queste due domande, le sono molto grato.
Grazie, capogruppo Melone. Se non c'è nessun altro iscritto a parlare, do la parola all'assessore Faltoni per la replica prima della dichiarazione di voto. Assessore Faltoni, grazie.
Sì, si rispondo subito alle domande che giustamente ha fatto il consigliere Milone. Allora, i dati che lei ha visto e che ho esposto nel bilancio di rendiconto sono corretti. Quando si parla di recupero di evasione, in maniera particolare per quanto riguarda ICI ed IMU, si fa riferimento a quello che è l'accertamento, perché è quello, perché naturalmente l'accertamento è, diciamo così, la base fondamentale per poi andare poi successivamente alla riscossione. Quindi abbiamo, se non si fa accertamento non si fa riscossione sostanzialmente, perché si va a recuperare, e il recupero soprattutto è sull'evasione, evasione vera, perché quando si va a fare l'accertamento si vuol dire che si fa emergere base imponibile, quindi non è la mancata riscossione in prima battuta dell'eventuale, diciamo, soggetto conosciuto che magari per vari motivi non ha pagato, quello è un altro discorso. Altro discorso è il recupero, cioè l'accertamento, cioè nei confronti di colui che è sostanzialmente sconosciuto al fisco e che fa emergere quindi la base imponibile. I 5 milioni e mezzo che ho appunto esposto di recupero ICI-IMU che abbiamo fatto nel 2015 sono di accertamento, quindi di nuovi, quindi di proprio di diciamo, abbiamo scovato, diciamo così, persone che non avevano sostanzialmente dichiarato, ecco, sostanzialmente non avevano pagato ICI-IMU. Quindi quello è. Altra cosa, ed è sicuramente, diciamo,
consigliere Milone, per piacere.
Entrambe le cose.
Faccia finire l'assessore, grazie.
Detto questo, la riscossione è altra cosa ancora ed è sicuramente una delle situazioni, una criticità tipica degli enti locali, che è la riscossione soprattutto non in prima battuta dell'imposta, ma di quelli che sono i residui, appunto, in questo caso da accertamento per il recupero dell'evasione. Legittimamente il Collegio dei Revisori evidenzia questa criticità che naturalmente l'ente deve affrontare con spesso strumenti non del tutto adeguati che hanno chiaramente gli enti a disposizione, però sicuramente è. Però intanto l'accertamento è importante perché una buona parte di questi soggetti sostanzialmente poi paga l'arretrato e risulta essere nuova base imponibile che va ad incrementare poi naturalmente per esempio l'incassi in ICI, ormai non esiste più, però IMU per gli anni successivi. Quindi è comunque un lavoro molto importante perché fa comunque emergere nuova base imponibile. Detto questo, per quanto riguarda invece il discorso sulla compartecipazione appunto al lavoro appunto dell'evasione del gruppo, qui non c'entra niente, cioè sono due voci distinte, cioè se la domanda era in questi 5 milioni e mezzo vi è anche quello, no. Non c'è anche quello, sono due voci completamente distinte. Nel 2015 a bilancio, qui penso che il dottor Zenti lo possa sostanzialmente confermare, il dato mi sembra è stato di 634.000 euro accertato a bilancio, quindi questo è proprio una cosa a sé stante, sono due cose diverse. Quindi spero su questo di aver dato delle risposte sufficientemente chiare, e comunque resto comunque a disposizione del consigliere Minore eventualmente eventualmente per qualunque altro chiarimento. Per quanto riguarda poi gli interventi che sono stati fatti appunto dal consigliere Giugni e dal consigliere Cenni, allora, giustamente il consigliere Giugni dice: Borda, ci risiamo un'altra variazione, e lo credo, se si fa il bilancio a dicembre è evidente che ci saranno più variazioni. Certo, se si fanno i bilanci a settembre è difficile fare parecchie variazioni, ormai praticamente quando arriva a settembre il bilancio è bello e fatto, cioè se è bello speso e che si doveva spendere, che vari, cioè è evidente, quindi è naturale ed è connaturato alla scelta politica di fare scelta politica. In realtà non è una scelta politica, è un obbligo di legge. Guardiamo che poi tutti gli anni sostanzialmente il Ministero, in accordo con la conferenza Stato-Regioni, diciamo, concede la deroga di spostare il termine per l'approvazione del previsionale, perché se si andasse a normativa vigente i previsionali vanno comunque approvati entro il dicembre dell'anno precedente, quindi noi sostanzialmente non è che abbiamo fatto una scelta politica. Sì, in base al fatto che c'era una deroga che ti permetteva di andare anche oltre, si è fatto comunque la scelta politica di approvarla a dicembre, ma a normativa vigente senza deroghe comunque noi siamo obbligati ad approvarla a dicembre. Credo che sia la scelta che comunque giusta, e che poi nel caso in cui nel prossimo anno non ci saranno deroghe, come mi pare di capire sostanzialmente, è una cosa a cui ci dovremmo comunque adeguare tutti, punto. Cioè, questa è la cosa fondamentale. Detto questo, sì, è vero, abbiamo scelto di svalutare il milione in più che abbiamo risulta, diciamo, abbiamo rivisto le previsioni di entrata da sanzioni dal codice della strada, e abbiamo deciso di svalutarle, diciamo così, non per una scelta così schizofrenica, dice una volta lo svaluti di più, una svolta lo svaluti di meno. A bilancio di previsione l'entrata da codice della strada, che sono circa 14 milioni, sono state svalutate secondo quello che prevede la normativa attuale, che prevede una svalutazione graduale da qui fino al 2018, fino ad arrivare al 100% di svalutazione nel 2018-19. In base a quello che sono stato però anche i suggerimenti e le osservazioni anche critiche da parte del Collegio dei Revisori al rendiconto, abbiamo ritenuto di seguire, diciamo così, anche quello che sostanzialmente indicano i revisori, di fare molta attenzione per le entrate, quelle di particolare dubbia esigibilità, fra cui rientrano sicuramente anche le sanzioni al codice della strada, che hanno storicamente in questo ente, e non soltanto in questo ente, un grado di riscossione molto basso, proprio per tutelare gli equilibri finanziari e di bilancio di questo ente, si è deciso, per quello in più rispetto alle previsioni in più di aggiornate che abbiamo fatto adesso rispetto al bilancio di previsione, di svalutarli in una percentuale maggiore, che poi è quella che sostanzialmente fra due anni comunque dovremo fare, se nel frattempo chiaramente non miglioriamo, come cercheremo chiaramente di fare, le percentuali e le performance di riscossione. Quindi non è una scelta assolutamente fatta a caso né schizofrenica, ma data proprio anche da quelli che sono i suggerimenti dati anche dai revisori per la salvaguardia degli equilibri chiaramente di bilancio dell'ente da qui e al proseguo, perché è giusto guardare ad oggi, ma è giusto anche quando si amministra un ente avere anche una visione e sapere che bisogna salvaguardare chiaramente i conti del pubblici da qui anche al proseguo per gli anni successivi. Quindi quello che sostanzialmente oggi è una concessione che ci viene data dalla legge sicuramente, va bene, può rappresentare, se non gestita in maniera adeguata, una difficoltà ed una criticità nel proseguo, quindi va gestita bene anche, diciamo così, la deroga e la concessione che la norma ci concede. Ecco, in questo senso cerchiamo comunque di amministrare questa situazione. Quindi sostanzialmente abbiamo applicato un principio che è sostanzialmente di prudenza, cercando chiaramente di non esserlo troppo. Anche il discorso, consigliere Cenni, relativo al fatto che nel 2014 l'avanzo di amministrazione che si era determinato di 5 milioni e mezzo fu prudenzialmente non accantonato, perché quello comunque è rimasto nell'avanzo, però i revisori ci sostanzialmente sollecitarono e consigliarono a non spenderlo, non utilizzarlo in altro modo, ma a tenerlo lì come eventuale riserva per il discorso della sentenza sugli swap. Io ricordo che in quella commissione sia lei che anche altri commissari ci dissero: siete troppo prudenti. Ora sentirmi dire siete troppo poco prudenti, anche alla luce del fatto che all'epoca non sapevamo che avremmo abbiamo vinto, diciamo, la sentenza di primo grado. Oggi quella sentenza è stata vinta, quindi il grado di rischio è sostanzialmente anche diminuito, come più volte ci ha anche fatto notare il consigliere Giugni. Quindi sì, è vero, è sempre una criticità, ma lo era all'epoca, lo è ad oggi, e abbiamo deciso di fare questa scelta che ho anche stamattina esposto sia in commissione, sia io che chiaramente anche il dottor Zenti ha cercato di spiegare. Grazie.
Grazie assessore Faltoni. E capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto? No. E capogruppo Milone per la dichiarazione di voto? No. E per il Movimento 5 nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Cenni per la dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, no, solo per ribattere o per determinare e diciamo anche in qualche modo dire quello che stamattina a commissione si è preso d'impegno tutti, e cioè quello, perché al momento stesso quando l'intervento del consigliere Milone ci parlava appunto della necessità di sforzarsi in tutte le direzioni per cercare di migliorare quella che è l'incasso dell'evasione, ci lega a quel discorso appunto che faceva l'assessore, cioè sui fatti. Siamo passati dal 2013 dal 2014 al 2015 da 4 milioni e mezzo a 5 milioni e mezzo, però dobbiamo essere tutti consapevoli, ci sa circa 9 milioni in più di evasione si aggiunge agli anni precedenti, il che dà un senso di quelli che saranno i nostri obiettivi e che tutti insieme si spera di poter collaborare ad arrivare. Potremmo essere contenti quando su un'evasione supposta di 9 milioni sarà un accertamento di 9 milioni. A quel punto abbiamo finito, diciamo, di dover in qualche maniera lavorare e spingersi in quella direzione. Poi, come diceva l'assessore, diventi capitolo secondo e c'è, una volta accertato 9 milioni, quanto se ne porta a casa di quei 9 milioni accertati. Questo più o meno è il percorso che in commissione stamani abbiamo detto, e credo che tutti si sia qui a cercare di dare suggerimenti eccetera e puntare soprattutto su quella che è la società delegata a questo per poter arrivare a questo obiettivo. Ma abbiamo chiaro che non ci possiamo beare fin tanto perlomeno non riusciamo ad accertare quanto pensiamo sia il totale dell'evasione in essere. Detto questo arrivo un attimo a fondi. Io sono sempre stato e ho sempre sostenuto un fatto, però dopo uno si deve adeguare anche a quello che sono le norme, e cioè quelle che in qualche maniera lo Stato ci impone per poter amministrare i comuni. Io credo ci sia, come dire, un errore di fondo che viene da considerare i fondi da mettere rispetto ai crediti non esigibili nei tempi in cui la norma ce lo impone, un discorso che non è esattamente quello che io intendo nell'ambito di fondi, e cioè i fondi sarebbero necessari per quelli che non incasserò mai. In effetti i fondi invece che le norme oggi ci obbligano molto probabilmente sono esuberanti rispetto a quello che sarà l'incasso non nei 5 anni che prevede la legge, ma in 8, 9, 10. Che da questo punto di vista continuerò a portare questa opinione, ma in fronte mi devo anche piegare il capo a quello che è il discorso delle norme e delle leggi. E allora, sempre per quel principio che ha ispirato l'amministrazione allora di accantonare quei 4 milioni e mezzo in funzione di questo ragionamento, sottolineo quello che è anche il provvedimento che oggi si prende per correggere quello che è stato il bilancio di previsione, stanziando 630.000, cioè più di quanto si prevede che la legge debba in qualche modo obbligare, ma quello che sarebbe stato un corretto, diciamo, interpretazione delle norme di bilancio avrebbe dovuto tener conto questa variazione di bilancio di quelle due cose in qualche maniera ho sottolineato precedentemente, e cioè che siamo scoperti per quanto riguarda il discorso dell'eventuale caos inglesi, che io sono convinto, come ero convinto precedentemente, che possa essere vinta dal Comune di Prato, perché effettivamente ci sono tutte le ragioni per poterla vincere, tanto che in prima istanza ci hanno dato ragione. Ma se i principi valevano nel 2014, valgano nel 2015 e valgano anche successivamente, sempre per quelle sono le norme e le prudenze in qualche maniera un'amministrazione deve tenere. L'altro discorso poi per quanto riguarda invece i fondi dell'adeguamento, oggettivamente si creerà un problema, perché se il riscontro dell'incasso di questi crediti oggi come oggi impone di portare a 630.000 euro su un milione i fondi, mi immagino su 14 milioni che sono stati messi in bilancio preventivo,
quanto c'è da adeguare quel fondo perché possa non essere deteriorato quel rapporto di percentuale tra i crediti inesigibili e tra fondi necessari. E per cui anche qui ci sarà da vedere, notare che, appunto, essendo presente anche il ragioniere capo, magari ci tenga informato nelle commissioni via via come procedono questi incassi, perché sennò alla fine dell'anno dovremo fare delle considerazioni che molto probabilmente impediscono anche, come diceva, correggere i bilanci a settembre. È molto più difficile farlo in via anticipata. Per quanto riguarda, e per le ragioni sopra, come nella commissione, il voto sarà contrario.
Grazie capogruppo Cenni. Per Forza Italia do la parola al capogruppo per la dichiarazione di voto, al consigliere Giugni. Consigliere Giugni.
Sì, grazie. Grazie Presidente. Allora, per replicare anche un attimo, intanto dichiaro subito il voto, se no me ne scordo, magari alla fine siamo contrari alla presente variazione. E tanto, assessore Faltoni, non rientriamo poi sempre nella stessa polemica, però una volta la sento dire che è obbligo di legge, una volta scelta politica si decide un attimo. Io credo sia una scelta politica, non può essere una scelta politica né giusto o alternante anche quello. La scelta di fare bilancio prima è stata una vostra scelta politica, che, come ho detto tante volte, in parte posso anche condividere, e condivido perché libera le risorse prima. Però da opposizione noi abbiamo anche il compito di evidenziare quello che questa scelta politica di brutto porta, e di brutto soprattutto per noi porta il fatto che nel bilancio ci si capisce ben poco. E quindi mio compito, il nostro compito da opposizione, è far venire fuori quelle politiche di bilancio, come le vogliamo chiamare, non evidenti, nascoste, o che si possa fare per, ma ripeto, ma perché lo strumento dell'approvazione di un bilancio così anticipato dà modo di avere ampio margine da parte della Giunta di fare politiche di bilancio non ben visibili a tutto, proprio perché, per questo strumento, non ben visibili, perché non si sa quanto entra col bilancio preventivo. Si sa, se mi metto lì a ricostruirlo, forse ci arrivo a fine legislatura, ma è un impegno grosso. E questo io sottolineo dall'inizio dell'anno. Nient'altro che questo, che ci sono politiche di bilancio, abbiamo richiesto delle tasse e non sappiamo se era giusto o meno richiedere. Intanto si sono richieste, cioè avete richiesto, non noi. Intanto si sono richieste, questo sto sottolineando, sulla base di un bilancio che non era quello che sarà a fine legislatura. Per quanto riguarda poi i fondi, il mio discorso, glielo chiarisco meglio, è questo. Dei fondi del 63% messo a fondo, 63% del milione di entrata, di maggiore entrata per multa e codice della strada. È evidente, assessore, che non penso lei creda che 630.000 euro di un milione non verranno riscossi, perché no, non credo sia questa la logica che sta dietro a... Lei pensa questo? Lei pensa che del milione in più in eccesso che è entrato, e sulla base di questa variazione di codice per il codice della strada, per le multe del codice della strada dell'anno scorso, fresche, quindi non entrerà 630.000 euro? Sarebbe una catastrofe, non è mai successo. Sì. A fine percorso di recuperi ne entreranno sicuramente molti di più di... Ma abbia pazienza, assessore, sennò cambia il mondo. Ora non si può negare, cioè, è mio un discorso logico. Sarebbe una tragedia se su un milione ci fosse questa percentuale, se il 63% al fine dell'iter, che può anche durare anni, non entrasse nelle casse comunali, sarebbe una tragedia. Va bene? Quindi è evidente che questo 63% va a coprire una carenza di altri fondi, che ritenete ci sia ad altri fondi, perché su questo è esagerato. Io ho sottolineato questo, non ho certo detto voi siete prudenti, anzi vi ho sempre detto il contrario, e sinceramente mi incomincio un po' a dare noia anche questo atteggiamento di ricorrere sempre a citare i sindaci revisori. I sindaci revisori hanno un compito che è importantissimo in un comune, ma è profondamente diverso dal compito politico. È evidente che il sindaco revisore deve guardare solo alla purezza del bilancio, più lo mette in sicurezza, fra virgolette, perché il bilancio è in sicurezza, ma più roba mette a fondo e più ha fatto meglio il suo lavoro. Noi, i politici, gli amministratori, abbiamo un compito completamente diverso, quindi secondo me citarli sempre a sostegno di politiche non è che vi giova tanto. L'ho citato anche ora, sulla base di quello detto dai sindaci revisori. Io lo vedo in maniera diversa. Io, sindaci revisori, come si è sempre detto, ci voglio parlare, perché sa due impostazioni diverse. Concludo immediatamente. Tutte le sostanze si riesce a liberare mantenendosi sempre ligi alla legge, ligi alla normativa. Tutti gli euro che si riesce a liberare da un fondo vanno alla città. Per questo che dico sì, bene, secondo me citare sempre a sostegno sindaci revisori per politica di bilancio di questo tipo non giova tanto all'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Giuni. Per la dichiarazione di voto per la maggioranza al capogruppo Rocchi. Grazie capogruppo.
Sì, no, ci troviamo a votare questa variazione, e ci capita spesso ultimamente, anche per i motivi che ricordava il consigliere Giugni precedentemente, cioè il fatto che aver approvato il previsionale così presto rende necessario approvare più variazioni di quanto in passato sia fatto, e questa è una scelta politica. Il dubbio non esiste per me. Se era la domanda sottesa a questa affermazione, era una scelta politica, perché riteniamo che questa modalità di agire ci permetta poi di spendere meglio le risorse che abbiamo, e credo che questo si veda anche man mano che riusciamo a sostituire a delle fonti più incerte, delle fonti fresche, e poi riusciamo invece concretamente a spendere subito, mettendo anche la condizione dei nostri uffici di lavorare meglio, in maniera più efficiente. Ovviamente facendo così tante variazioni ci si trova sempre a parlare delle stesse cose, anche perché oltre alla riorganizzazione e riassegnazione delle poste dei finanziamenti, che praticamente è poco più che un atto dovuto, perché chiaramente si rafforzano con finanziamenti freschi degli interventi che seguono l'ordine delle priorità della nostra amministrazione, e quindi alla fine si parla sempre le stesse cose, si parla della scuola, ogni volta si fa una variazione si parla di soldi che sono destinati alla scuola, perché è un obiettivo in cui questa amministrazione crede molto. Ci sono risorse che vengono destinate allo sport, alle opere strategiche di questa amministrazione, seguono l'indirizzo dell'amministrazione. E poi ovviamente, detto questo, c'è fatto quello discusso, poi di quello che è il cuore della variazione, perché poi di questo si parla, si ritorna sempre a parlare delle stesse cose, dei fondi, della gara, delle gare del gas, delle stesse cose di cui si parla sempre, tant'è che se noi in streaming si sostituisse questa registrazione a una delle registrazioni vecchie della scorsa variazione di quella precedente, probabilmente un osservatore un po' poco attento, comunque mediamente attento, non se ne accorgerebbe nemmeno della differenza. E quindi è difficile anche ritornare ogni volta delle stesse cose su quello che si è detto in passato, quello ci si ripete in commissione tutte le volte. Non volendoci ritornare nel dettaglio, voglio però ricordare una cosa anche per quanto riguarda il fatto di citare i revisori dei conti. Noi si è iniziato non esattamente citando i revisori dei conti a nostro favore, esaltando l'operato dei revisori, anzi insomma ponendoci in maniera critica. Delle volte si è avuto anche dei momenti di profonde divergenze su alcuni punti, anche su alcune interpretazioni di come si legge il bilancio. Non è che noi si cita e diciamo si segue pedissequamente i dettami dei revisori dei conti, anche perché i revisori dei conti cambiano, però si può apprezzare di quello che hanno dichiarato i revisori dei conti nell'incontro che abbiamo avuto, e per me, almeno per quanto riguarda la commissione, è stato un incontro molto, molto utile per la gestione perché i revisori hanno manifestato la volontà non semplicemente di effettuare un controllo, appunto, più, come diceva il consigliere Giugni, più fondi mettete, più il bilancio dal punto di vista contabile è garantito e meglio è. Mi sembra il ragionamento e questo forse è anche un elemento di novità rispetto al collegio precedente. Mi sembra ci sia più l'interesse anche a essere coinvolti nella preventivamente sulle scelte, per cercare anche di capire quali sono le esigenze di questa amministrazione in questa particolare fase storica. E secondo me è stata molto importante, per esempio, la volta scorsa la presenza dei revisori al Consiglio Comunale, perché secondo me vederli qui, più che vederli solamente una volta ogni tanto in commissione, dà la percezione anche di capire, a parte lo spettacolo indecoroso secondo me che si è dato l'altra volta quando c'erano, ma per altri motivi, penso che sia stato utile che capissero anche magari e che partecipasse a discussioni per capire quali sono le priorità e gli interessi di questa amministrazione. E dei revisori, io ricordo, oltre a insomma la questione dei fondi e altri apprezzamenti per quanto riguardavano gli accantonamenti e le cose chiaramente diciamo più conservative per quanto riguarda l'impostazione del bilancio comunale, ho sentito anche delle cose positive per quanto riguarda la spesa e anche delle considerazioni su alcuni punti virtuosi che questa amministrazione e questa impostazione contabile riesce a dare. Penso per esempio alla questione, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, del pagamento dei fornitori, che è chiaramente una spesa che incide sulla cassa, ma che è un elemento virtuoso di un bilancio a venire incontro in maniera veloce e efficiente alle soli interessi della città, perché poi si rimettono dei soldi città. Quindi io ora ho finito il tempo, quindi volevo dire altre cose ma la chiudo qui. Dico solo una cosa: allora, noi questa impostazione di bilancio l'abbiamo fatta, abbiamo deciso di farla per un motivo, per mettere il più velocemente possibile le risorse a disposizione dei nostri uffici. È chiaro che quando si decide di fare una scelta del genere, la scelta politica appunto diciamo, si manifesta nella sua concretezza se poi gli uffici e quindi la macchina comunale, intesa non semplicemente come quelli che si occupano del bilancio, ma come tutti gli uffici che si occupano dei deliberi, riescono a correre alla stessa velocità, perché se la macchina tutta corre alla stessa velocità si vedranno immediatamente gli effetti positivi di questa impostazione di bilancio, perché avremo la possibilità di realizzare velocemente quello che velocemente siamo in grado di mettere a bilancio con finanziamenti freschi. E ovviamente per far questo serve che il Comune lavori a una velocità che ci mette in difficoltà per l'organico che abbiamo, ma è un modello di gestione della macchina pubblica a cui dobbiamo tendere assolutamente se vogliamo realizzare i risultati che ci siamo prefissati.
Grazie capogruppo Rocchi. Si mette in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2016-2018, variazione esercizio 2016. No, io non c'ho la scheda. Cazzo. Favorevoli 19, astenuti 0, contrari 10. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Aspettate un attimo, per favore. Si può votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli 19, astenuti nessuno, contrari 10, approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Si mette in discussione il punto 4, variazione di programma degli incarichi. Avete bisogno della relazione dell'assessore? No. E c'è delle... Allora metto subito in discussione, metto in dichiarazione di voto. No. Rifaccio la domanda. Avete bisogno della relazione dell'assessore, ma avete detto di no. Bene. Volete iscrivervi a parlare? Si può andare in dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto, benissimo. Allora, capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto, nessuna. Capogruppo Milone per la dichiarazione di voto, nessuna. Per il Movimento 5 Stelle, dichiarazione di voto? No. Per il capogruppo Cenni per la dichiarazione di voto? Sì, capogruppo Cenni, grazie. Dichiarazione
oggi
di voto.
Siete in sciopero, c'è nessuna dichiarazione. E di solito sempre attivi, oggi invece. No, appunto, anche qui se ne è parlato stamani mattina in commissione, non fu altro che risottolineare quel discorso fatto, ma credo sarebbe utile per il Comune, soprattutto quando si fa incarichi diretti, quelli che sono passati attraverso un bando, un'offerta pubblica, in maniera tale siano diventati accedibili a tutte le persone, la distinzione invece tra quelli assegnati direttamente. L'altra sottolineatura in qualche maniera ho fatto è che sarebbe importante vedere il risultato di quelli che sono in qualche maniera gli investimenti che sono stati pensati in funzione del fatto dell'affidamento di questi incarichi. Me ne riferisco a alcuni che sono anche con cifre importanti, tipo 55.000 per l'attività tecniche sul web, in cui va bene, se è deciso di investire 55.000, che risultato ha avuto e beneficio ha avuto, quali sono effettivamente i riscontri positivi di questo investimento fatto. Stesso discorso vale per l'altro sulla continuazione progetto La Grande Guerra, 17.500 euro. Capisco un po' di più rispetto a quelli che sono gli obiettivi che complessivamente l'amministrazione fa quando si parla sempre di fondi comunali, non di fondi di carattere europeo, ma che comunque dovrebbero seguire la stessa logica, di 16 milioni per potermi dotare di un collaboratore, 16.000 euro per quanto riguarda dotarmi di una persona che mi possa permettere di fare una serie di contratti anche complessi che in qualche maniera, visto l'obiettivo e anche questo positivo apprezzato da parte dell'opposizione, cioè della vendita di quelle cose che non risultano strategiche per il discorso del Comune. È per queste ragioni che votiamo contrario, magari pregando l'assessore di far sì che i dirigenti proponenti e gli obiettivi che ci si era posti possano essere chiariti a questo Consiglio.
Grazie capogruppo Cenni. E capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto? No. Per la maggioranza? Nessuna. Allora metto in votazione il punto qua. Scusate. Metto in votazione. Come? Metto in votazione il punto 4, variazione programma degli incarichi. Noi siamo pronti, voi si può andare. Diciannove favorevoli, nessun astenuto, 10 contrari. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità, però aspettate un attimo. Si può votare. Favorevoli 19, nessuno astenuto, 9 contrari. È approvata la delibera. Si mette in discussione il punto 10. Interrogazione presentata dalla consigliera Pieri in merito alla riqualificazione di Piazza Cerdi. Capogruppo Pieri, se dà un'interrogazione, se dà un piccolo accenno all'interrogazione. Grazie. Non è finito il Consiglio Comunale, cioè vedo un... non lo dicevo perché sono andati via di tutti. Consigliere Longo, vado a levare la tessera. Scusi, capogruppo Pieri, ma oggi il tempo...
Non si assume due commessi per portare il caffè, come parlo. Gravi.
Prima c'erano, nella prima legislatura ce li avevo.
Stupendo.
Ma no.
Capogruppo Pieri, deve parlare al microfono e accenderlo, però.
Sì. Bene, allora... L'interrogazione insomma è presto detta, non è che ci sia da spiegare chissà che cosa. Certamente prima di andare alla domanda diretta mi è sembrato giusto fare un cappello su quella che era la situazione, su quello che era stato il suo dire, la presentazione del progetto per quanto riguarda Piazza Cerdi. Chiaro, l'interrogazione nasce dalla sensibilità di alcuni commercianti, abitanti lì della zona che si sono rivolti a me proprio per chiedermi a che punto era il progetto di riqualificazione della piazza, che è stato presentato appunto circa, mi sembra, un annetto fa, vero? Dopo la tragedia del vento, dell'uragano, un pochino dopo, ecco, quindi durante più o meno quel periodo lì, ecco. Niente, questa era la domanda, ma a cuore a tanti cittadini.
La parola all'assessore Alessi, grazie.
Sì, allora ringrazio per l'interrogazione perché mi dà modo di spiegare un po' l'iter del lavoro. Sì, fu presentato, la restituzione del progetto si era nel gennaio, mi sembra, se non mi ricordo male, del 2016. Da quel momento il progetto ha fatto il suo iter normale, quindi dopo la restituzione ha fatto l'iter del progetto definitivo, progetto esecutivo, appalto. In questo momento quindi il progetto è già appaltato, la ditta è una ditta locale che ha vinto con questo bando il bando era accoppiato con un parcheggio, la realizzazione del parcheggio di Via di Maliseti, località Narnali. Quindi in questo momento, da oggi tra l'altro, proprio oggi, sono a lavorare nel parcheggio di via di Maliseti a Narnali e presumibilmente, quindi rispettando la tempistica, abbiamo detto anche ai cittadini, almeno ai rappresentanti che sono venuti a trovarmi in assessorato, è nostra intenzione iniziare lavori per Piazza Cerdi in estate. Perché in estate? Perché il tipo di lavori che riguardano l'intera piazza, compreso il collegamento Piazza del Mercato Nuovo, centro storico, tramite Piazza dell'Università, ha un impatto sul traffico piuttosto importante, per cui lo volevamo andare a realizzare nel momento in cui le scuole erano chiuse. Quindi la nostra idea è che nel mese di giugno ci auguriamo di poter, sicuramente, perché la ditta c'è già, nel mese di giugno andiamo a iniziare i lavori per vedere di chiuderli, o almeno la parte che riguarda il traffico, di chiuderla prima della riapertura delle scuole.
Capogruppo Pieri, per dire se è soddisfatta o meno.
Sì, assessore, sono soddisfatta, è chiaro, perché si sta dicendo che questi lavori finalmente partiranno, e quindi condivido il fatto del traffico, è sicuramente qualcosa di importante lì in quella zona, però ecco, ricordiamoci che il progetto era già esecutivo al momento della presentazione alla cittadinanza, giusto?
Allora, naturalmente il progetto era definitivo quando si è presentato, poi si è fatto l'esecutivo e la gara. Quindi il progetto comunque viene realizzato è lo stesso che hanno visto i cittadini.
Questo è importante che sia il medesimo, questa è la cosa importante. Mi risultava già essere esecutivo quando l'ha presentato, invece no. Ecco perché anche la preoccupazione dei cittadini, perché se era già esecutivo prima dell'estate scorsa era chiaro che uno si aspettava magari un iter più veloce. D'accordo, bene, siamo contenti.
Grazie. A volte si confondano i progetti legislativi e quindi uno si può confondere anche con i nomi. Ci avrei iscritta la consigliera Lavita per l'interrogazione sui contratti d'affitto, però è momentaneamente fuori d'aula. Si può fare intanto... non ce n'ho quelle dopo perché ci avevo iscritte la 14 e la 15 e non c'è la consigliera Garnier, quindi posso fare... La mozione, si può fare la mozione? Allora faccio la mozione, do la parola al... è sempre la Silvia. Posso fare quella del consigliere Berselli. Mozione per informatizzare la ricerca di pratiche edilizie. No, aspetta, finisca tranquillamente e poi si fa la mozione. Sì, un minuto, certo. Mozione per informatizzare la ricerca e pratica edilizia presso l'Archivio Generale. Ora do la parola al consigliere Berselli, che ringrazio. Alla mozione è stato presentato un emendamento che il consigliere Berselli ha accettato e dopo quindi nella discussione darò la parola anche per la discussione dell'emendamento. Grazie consigliere Berselli.
Grazie Presidente, la mozione è molto chiara, molto semplice, scarica di politica. Essenzialmente si tratta di andare incontro alle necessità che i tecnici, per conto dei proponenti, cioè i cittadini, tutti i giorni hanno delle difficoltà in ordine soprattutto di tempo, perché si parla ancora di un archivio che ha la caratteristica del cartaceo, quantomeno dal 61 in poi è informatizzato, dal 52 ha un modo di consultazione abbastanza agevolato, dal 42 al 51 invece è veramente difficile. Pertanto la richiesta in questa mozione contenuta è quella di riuscire pian mano a mano e piano piano a informatizzare anche questi anni, che non sono degli anni insignificanti per la città, sono degli anni che da un punto di vista edilizio ed urbanistico hanno rappresentato e accompagnato il boom della città, quindi sono tantissimi gli immobili interessati, non sono pochi. Quindi tutte le volte che nascono le necessità di andare a fare delle ristrutturazioni, e sappiamo bene tutti quanti che è sempre più raro e difficile anche, sia per motivi di mercato che per motivi economici, che per motivi di andare a impiegare nuovamente del terreno, è sempre più difficile vedere delle nuove edificazioni. Quindi sarà sempre più facile immaginare che il patrimonio edilizio venga aggiornato e rinnovato. Quindi è una mozione che va a agevolare e a facilitare coloro che devono lavorare in questo ambito per conto dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. È una mozione, quindi è aperta la discussione. Se qualcuno vuol dire qualcosa, se no do la parola alla consigliera Tropepe per spiegare l'emendamento. Consigliera Tropepe, se vuole leggere l'emendamento, per cortesia.
Grazie Presidente. Il nostro emendamento impegna ad abrogare nell'impegnativa da affar fino in forza all'archivio generale e sostituirlo con inserire, dopo impegno al sindaco alla giunta, a predisporre gli atti necessari per realizzare eventualmente, prevedendo anche risorse aggiuntive, strutturali e di personale, i seguenti punti. Poi i punti rimangono quelli indicati dal consigliere Berselli. Questa era solamente una precisazione, perché la giunta è libera di attuare qualsiasi atto voglia, non per forza una delibera. E questo qui era solamente una questione, diciamo, di forma, però nel merito siamo d'accordo con la mozione del consigliere Berselli, riteniamo importante, molti professionisti chiedono questa cosa, quindi già il primo punto che ci richiede il consigliere Berselli in questa mozione, cioè quella di fare un elenco, gli uffici lo stanno già facendo, lo stanno già predisponendo, quindi è già un lavoro già partito, quindi voteremo a favore, grazie.
Grazie consigliere Pepe, il consigliere Berselli anche sull'emendamento, grazie.
Sì Presidente, grazie, questo emendamento benissimo, va bene, che non cambia la sostanza, è solo una questione di forma, mi rendo conto, va benissimo, non cambia assolutamente la sostanza, la volontà e il merito di quella che era la richiesta, quindi perché no, va bene così, anzi colgo l'occasione a monte del voto di ringraziare tutti i colleghi che vorranno votarla, grazie.
Grazie consigliere Berselli. C'è qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Il capogruppo Sciumbata non è in aula. Capogruppo Bordolini no. Capogruppo Pieri no. E per noi, per la maggioranza, capogruppo Milone è fuori. Allora si può mettere in votazione la mozione iscritta al punto 38, se non sbaglio, dell'ordine del giorno presentata dal consigliere Berselli per l'informatizzazione della ricerca delle pratiche edilizie presso l'Archivio Generale. Si può votare. Favorevoli 20, nessun astenuto, nessun contrario. La mozione è stata approvata. Grazie. Se siete d'accordo, si fa la mozione, perché ora mi manca l'assessore Alessi sull'interroga, quindi, che è sicuramente fuori. Ah no, cioè, no, scusate, l'assessore ce l'ho, credevo fosse l'assessore Biancalani. E consigliera La Vita, per cortesia, ho sbagliato assessore, ce l'avevo. Vada, grazie. Il punto è il punto 16, interrogazione presentata dalla consigliera La Vita su contratti in affitto canone concordato. Scusate.
Sì, grazie Presidente. Dunque, appunto, questa interrogazione riguarda i contratti di affitto a canone concordato. Allora, come purtroppo sappiamo tutti, la nostra città ha fame sia di case che di lavoro. È un argomento di cui abbiamo discusso varie volte in commissione anche insieme all'assessore Biancalani. Diciamo che Prato ha una caratteristica un po' strana, perché da una parte c'è fame di casa e quindi tante persone non hanno accesso alla casa, e da una parte si stima che ci siano circa 9.000 appartamenti vuoti o sfitti sul nostro territorio, che sono un numero decisamente alto. E uno strumento per ovviare appunto a questo problema, per cui non si riesce ad avere accesso alla casa perché sia canone d'affitto che l'acquisto risulta troppo alto, soprattutto per persone monoreddito o che hanno disoccupati come giovani, anziani, è appunto il contratto di affitto a canone concordato, che è una soluzione fiscalmente vantaggiosa pensata per spingere gli affittuari e i locatari a stipulare soprattutto contratti in regola. E il decreto legislativo sul piano casa 2014 ha infatti ridotto l'aliquota della cedolare secca versata dai proprietari dal 15 al 10% fino al 2017, salvo ulteriori rinnovi, e ha esteso il beneficio anche a chi affitta studenti, che è un altro problema di cui spesso abbiamo parlato in commissione, cioè il fatto che gli studenti fuori sede non trovano comunque appartamenti disponibili a Praso. Insomma, in poche parole, il proprietario che decide di affittare a canone concordato paga meno tasse, paga la sua dollari secca appunto al 10%, e quindi risulta insomma una cosa vantaggiosa per il proprietario, che si troverà a pagare una tassazione ridotta. E però c'è un però, che questo strumento, diciamo, è valido se viene monitorato di continuo dalle amministrazioni comunali rispetto all'andamento del mercato locativo libero, cioè perché i prezzi ovviamente del mercato variano, non rimangano stabili nel tempo e con gli anni. E poi i contratti vanno sostenuti da parte dei comuni con degli incentivi, quindi le aliquote IMU e l'età e tasse agevolate e strumenti di tutela contro il ritardo nei pagamenti. Infatti ci sono diverse città che hanno aliquote IMU, vabbè la tasse poi sparirà, insomma, comunque aliquote IMU agevolate, come ad esempio Cagliari e Verona al 6,6%, Vicenza al 4,8%, Bergamo al 6%, Livorno al 5,3%, Modena al 6,4% ed altre. E appunto in tante città questo strumento è utilizzato con successo, arriva a toccare percentuali del 70%, del 70-80% degli affitti sociali, quindi una percentuale molto alta. A Praso però l'accordo territoriale, perché tutti i comuni devono firmare un accordo territoriale con l'associazione di categoria, è fermo dal 2003, quindi da 13 anni, e da allora non è stato più rinnovato. Inoltre il comune di Praso non prevede agevolazioni fiscali per i proprietari che affittano a canone concordato. Tutto ciò premesso, si chiede appunto di sapere queste cose. In che percentuale nel comune di Praso sono stipulati i contratti di affitto a canone concordato sul totale dei contratti di affitto? Per quale motivo l'accordo territoriale in merito agli affitti a canone concordato è fermo dal 2003, quindi da ben 13 anni, senza che nessuno abbia finora pensato a rivederlo e rinnovarlo, pur conoscendo la grave situazione a Praso circa il problema di accesso alla casa? Scusate. Per quale motivo il comune di Praso non prevede agevolazioni fiscali per i proprietari che affittano a canone concordato, in modo da stimolare i proprietari ad affittare gli immobili tramite canone concordato come avviene in quasi tutti gli altri comuni? Se il comune di Praso, a seguito della presente interrogazione, intende urgentemente modificare il regolamento sui tributi e istituire agevolazioni fiscali per i proprietari che affittano gli immobili tramite canone concordato, in che modo il comune di Praso, per tramite della Polizia Municipale, verifica e sanziona eventuali affitti non regolari a nero? Quali sono le strategie che questa amministrazione comunale intende mettere in atto per il problema casa, diritto sancito dalla Costituzione, anche in merito all'emergenza abitativa e gli alloggi popolari insufficienti? Io ricordo, assessore, che in una delle ultime commissioni ha sostenuto che se continua così, insomma, il problema dell'emergenza casa è sempre in aumento, il comune di Praso non si sa se nei prossimi anni potrà garantire, visto che il comune di Praso rispetto ad altri comuni toscani finora, pur avendo insomma numerosi problemi, è sempre riuscito a garantire almeno l'emergenza casa. E appunto ha sostenuto che se continua così non si sa se nei prossimi anni ci saranno le risorse economiche tali a garantire l'emergenza casa a tutti quelli che ne hanno bisogno. Grazie.
Grazie consigliere Lavita. Parola all'assessore per la replica.
Sì, grazie presidente. Ringrazio anche la consigliera Lavita perché mi dà l'opportunità, diciamo, su questo argomento, e ritengo anche molto importante dare alcuni chiarimenti anche al Consiglio Comunale. Quindi partendo dal fatto che, come giustamente diceva appunto la consigliera, per quanto riguarda il discorso dei patti territoriali per l'affitto a canone concordato, gli ultimi patti territoriali che sono stati fatti, diciamo, per quanto riguarda la nostra amministrazione, risalgono al 2003. Devo dire questo lo dico purtroppo, dico con svantaggio anche di coloro che si trovano sottoposti agli attuali patti territoriali, perché purtroppo quell'accordo che fu fatto nel 2003 praticamente porta a dei contratti svantaggiosi per coloro che abitano in questo tipo di situazione, perché io non più tardi di qualche mese fa ho ricevuto una delegazione di inquilini che si trovano sottoposti appunto ai patti territoriali del 2003 che hanno dei canoni effettivamente molto alti, addirittura quasi, diciamo, uso il termine quasi perché mi sembra giusto, ma quasi fuori mercato. Per cui, come dire, i patti territoriali magari a suo tempo furono stipulati, però giustamente veniva ricordato che siamo lontani nel tempo, all'epoca magari sicuramente erano vantaggiosi e allo stato attuale si trovano assolutamente non in una situazione di vantaggio. Per questo motivo, lo dico qui stasera, almeno vi do un'informazione nuova, abbiamo convocato per la fine di maggio, esattamente il 30 di maggio, tutti i soggetti interessati, quindi gli inquilini che si trovano nella situazione dei patti territoriali, i proprietari di appartamenti rappresentati da alcune associazioni e anche le associazioni degli affittuari, per andare a rinnovare, mi sembra giustamente, questo ragionamento dei patti territoriali, perché come giustamente veniva prima sottolineato, il problema dell'emergenza alloggiativa a Prato è un problema effettivamente molto serio, molto importante. Vi do soltanto un dato, poi eventualmente si può anche approfondire questo tipo di ragionamento, però attualmente, mentre guardavo il 31 dicembre del 2013, avevamo 421 persone, mi sembra, in emergenza alloggiativa. A stamattina, quindi proprio aggiornato ad oggi il dato, abbiamo sfondato il numero, la soglia di 600, perché siamo arrivati a 602 in emergenza alloggiativa, cioè praticamente con una situazione, diciamo, usiamo un termine, non voglio dire drammatica, ma soprattutto di grandissima difficoltà. Quindi però, ecco, volevo precisare due o tre cose che ha detto la consigliera Lavita. Quindi quale sia la percentuale nel comune di Prato per i quali sono stati stipulati contratti di affitto a canone concordato, cioè è difficile avere un dato preciso perché questi dati non sono, diciamo, in possesso dell'assessorato, ma magari si possono recepire attraverso appunto le associazioni che dicevo prima, anche se è un dato che in questo momento non ci interessa, perché chi è in questo momento a canone concordato è in una posizione di svantaggio attualmente, quindi non di vantaggio. Quindi giustamente, come vi dicevo, questi patti andranno sicuramente ritrattati e riconcordati, e noi lo faremo, insomma, quanto prima, mi auguro, dopo questo incontro che faremo il 30 di maggio, si possa nel mese di giugno andare a questa cosa. Ora, l'interrogazione della consigliera Lavita è stata presentata a marzo, però le volevo dire che non corrisponde al vero, cioè che il Comune di Prato non prevede agevolazioni fiscali, anzi, forte di questo, perché l'abbiamo fatto ultimamente, quindi probabilmente quando lei ha presentato l'interrogazione giustamente ha scritto questo, però ecco, per precisione vorrei dire che noi il 21 di aprile, cioè questo Consiglio Comunale, il 21 di aprile 2016 ha modificato il regolamento per l'applicazione dell'IMU, che è stato aggiornato, e quindi anche qui si andrà incontro, in base anche a quanto previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016, scusa, ma bisognerebbe, insomma, perlomeno un altro minuto.
Un minuto di recupero.
Allora bisogna stringa un po', perché avrei alcune cose da dire. Comunque la legge di stabilità prevede una riduzione del 25% per quanto riguarda il discorso dell'IMU. Poi c'è anche il discorso della cedolare secca. Noi l'abbiamo recepito, dico noi, il Consiglio Comunale Prato l'ha recepito appunto con una delibera, è stata fatta ad aprile. Quindi ecco, andremo, come dire, queste richieste, devo dire, secondo me giuste, anche sono state avanzate questa sera, noi le prenderemo in considerazione e faremo un incontro in questo senso. Per quanto riguarda quali strategie mettere in atto, rispondo, forse è la cosa che più interessa, perché è quello che potremo fare successivamente, gli elenco soltanto perché non c'ho tempo. Uno voi sapete, è uscito il bando per le case popolari e noi penso di poterlo dire stasera, entro maggio, quindi tra circa 10-15 giorni usciremo con il bando delle case popolari, quindi con la graduatoria. È uscito il bando scanso sfratti, cioè, quindi anche questo è una cosa importante, perché con finanziamento il nostro si è già chiuso il bando. Ne apriremo successivamente nel mese di giugno un altro per quanto riguarda il discorso dello scanso sfratti. Il bando poi del contributo affitti, anzi lo dico, se sapete qualcuno è in difficoltà, scade il 31 di maggio, quindi è aperto e scade il 31 di maggio per il contributo affitti. Il bando per la Prato Solidale è già scaduto, è già stata presentata proprio in questi giorni la graduatoria. E poi c'è anche, andremo incontro appunto, come dicevo, al rinnovo dei patti territoriali. E poi, ecco, grosso modo, come più volte, questo ne abbiamo già discusso anche in Consiglio Comunale, penso che dovremo andare incontro al ragionamento del social housing che l'assessore Barberis a volte ha già presentato qui in Consiglio Comunale. Credo che questo, ora ho letto i capitoli perché non c'ho tempo per entrare nello specifico, però ecco, credo che saranno questi i vari capitoli su cui ci muoveremo per fare fronte a un problema effettivamente molto importante che riguarda questa città. E concludo ringraziando gli uffici, anche soprattutto l'ufficio casa del Comune di Prato presso i servizi sociali, che in un momento di gravissima difficoltà in cui ci troviamo tutti i giorni, perché gli sfratti sono in aumento nonostante tutte le problematiche e gli interventi che vengono fatti, quindi il lavoro sta sempre aumentando. Quindi ecco, mi pare grosso modo di aver risposto a tutte le domande che faceva l'interrogazione, ecco, tenendo presente soprattutto riferito ai patti territoriali, che siamo assolutamente consapevoli che risalgono a molti anni fa e che quindi andiamo verso il rinnovamento.
Grazie, grazie assessore. Consigliera Lavita per la dichiarazione.
Sì, grazie Presidente. Dunque sì, sono soddisfatta soprattutto perché finalmente appunto verranno rinnovati i patti territoriali. Io l'unica cosa, assessore, che insomma ci sentiamo di dire è che cioè, ecco, magari se lo facevate prima che noi presentassimo questa interrogazione, cioè di avere veramente un'attenzione sollecita al problema casa e lavoro, che è veramente uno dei problemi maggiori della nostra città, che poi ha ricadute su un sacco di altri argomenti. Poi sì, come ha detto sull'agevolazione IMU, ovviamente l'interrogazione era stata depositata prima di aprile, di quando è stata votata la delibera. Io magari le chiederei, ora manca il presidente della Commissione 5 Alberti, cioè la vicepresidente Lombardi, se magari quando, dopo che avete firmato, insomma, viene rinnovato il patto territoriale, se potesse venire in commissione a informarci e a, insomma, relazionarci su come è andata. Grazie.
Certo, ci si fa carico la vicepresidente sicuramente, ma come presidenza e come assessorato sicuramente. Allora, si mette in discussione la mozione al punto 31 in merito alla riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico. Do la parola alla consigliera Lavita.
Sì, grazie Presidente. Allora, dunque, questa mozione riguarda la riduzione della tassa di occupazione suolo pubblico, che sicuramente nei vostri interventi mi direte che già Prato ha, diciamo, una delle tassazioni più basse della Toscana. Sono sicura che mi risponderete così. Detto questo, questa mozione nasce anche avendo parlato noi con alcuni, diciamo, esercenti del centro storico, che ci facevano presente che, come ho detto anche lo scorso consiglio, ci sono, diciamo, alcuni esercenti che non sono propriamente in regola o che comunque non pagano la tassa del suolo pubblico o che occupano abusivamente gli spazi del suolo pubblico senza aver richiesto preventivamente permessi. E devo dire che alcuni di questi esercenti sostengono, lo dico sinceramente, intanto meglio pagare la multa che comunque è bassa e quindi rischiare la sanzione che pagare la tassa del suolo pubblico. Ora, noi crediamo che il centro storico dovrebbe essere un centro commerciale naturale, il centro storico dovrebbe non avere le automobili, su questo ci siamo trovati varie volte d'accordo con voi, avete detto che anche voi siete per un centro storico libero dalle auto, speriamo insomma che da qui a fine mandato di poter vedere realizzato qualcosa su questa cosa, visto che è uno dei pochi argomenti su cui ci troviamo d'accordo con voi. E appunto, detto questo, quello che chiediamo è, visto appunto, vi ripeto, il fatto che non ci sono controlli, perché comunque io non credo di aver mai, o comunque magari se mi date qualche dato, di aver visto municipale che ha fatto controlli per verificare se i locali del centro storico, che ora fortunatamente sono sempre di più perché c'è sempre nuove aperture, siano in regola, e alcuni hanno da pagare anche diversi migliaia di euro. Ripeto, sono venuti fuori anche articoli di giornale, quindi le cose sono pubbliche. Detto questo, impegna il sindaco e la giunta comunale a far sì che venga modificato il regolamento comunale al fine da esentare dal pagamento le occupazioni pari a 2 metri quadri e di ridurre del 50% il pagamento per le metrature superiori realizzate da pubblici esercizi svolgenti attività di ristorazione, bar e similari all'interno del centro storico. A far sì che venga modificato il regolamento comunale prevedendo il raddoppio delle sanzioni attualmente stabilite per chi occupa abusivamente il suolo pubblico senza pagare il COSAP. Grazie.
Grazie, consigliere Lavita. È una mozione, quindi è aperta la discussione. Ah, mi pareva si fosse scritto Longo, ma non è in aula. Che... Se c'è qualcun altro. Consigliere Carlesi.
Sì, allora, la proposta di mozione del gruppo Movimento 5 Stelle riguarda, diciamo, è pertinente su un argomento sicuramente, che è quello della valorizzazione delle aree pedonali del centro storico, diciamo, e anche la valorizzazione di quello che è l'attività dei pubblici esercizi all'interno del centro storico. È una storia, credo, che parte un po' anche da lontano. Già dal piano urbano della mobilità 2002-2004 partì una riduzione e un'esenzione all'interno dell'area pedonale, per esempio per quanto riguardava l'occupazione del suolo pubblico per deorse e via di seguito, azzerandola in tutto e per tutto, addirittura creando delle aree APU appositamente per i pubblici esercizi. Poi, trattandosi all'epoca di TOSAP e di tassa, intervenne un pronunciamento del TAR che di fatto impedì al Comune di andare avanti sull'esenzione, quindi fu fatto da parte dell'allora assessore Giovagnoli, e io ero assessore alla mobilità, che aveva previsto questo aspetto, la riduzione al minimo del pagamento. Ha proseguito su questa strada poi anche l'assessore Caverni, sempre, me lo ricordo bene perché fu oggetto di un approfondito dibattito in questo Consiglio Comunale nella precedente legislatura, proprio questo argomento, e quindi facendo la fotografia ad oggi di quello che è oggi l'occupazione del suolo pubblico, con la COSAP oggi abbiamo questo. La riduzione è dell'80% della tariffa rispetto a quella ordinaria, quindi noi abbiamo in questo momento 0,13 euro al metro quadro e per esempio per 4 mesi si arriva a un pagamento di 325 euro. Se io vado a raffrontare questa tariffa della COSAP con il comune di Pistoia, per esempio con il Pistoia per 20 metri quadrati il pubblico esercizio paga 840 euro, quindi paga tre volte il Comune di Prato. Se io vado a Firenze, il Comune di Firenze paga 1200 euro per 120 giorni, quindi paga quattro volte il Comune di Prato. Allora, la questione quindi è sicuramente per all'interno del Comune di Prato siamo a 7 euro al giorno, quindi siamo, credo, a una tariffa che è decisamente bassa, anche perché uno emette un deorse, di fatto crea uno spazio commerciale aggiuntivo importante per uso esclusivo. Se dovesse affittare una porzione di superficie di quel tipo, andrebbe a pagare cifre decisamente superiori, cioè nel senso che ne pagherebbe mortalmente solo per un mese quella cifra lì, forse. Quindi diciamo che l'intervento della riduzione è già avvenuto in modo anche robusto negli anni passati. Per quanto riguarda invece il discorso dei mancati pagamenti, ho ben in memoria, in mente, di aver questo chiesto ad una commissione di qualche mese fa, di due o tre mesi fa, a un'audizione di Sori, e so di aver ottenuto una risposta di questo tipo da Sori, cioè che l'evasione è stata completamente accertata e che tutti coloro che erano in ritardo, questa fu la risposta data dall'allora dirigente di Sori, ma credo si possa fare richiesta ulteriormente in una prossima commissione anche in questo senso, comunque la risposta puntuale fu che l'evasione è stata puntualmente accertata e chi doveva pagare o ha pagato o ha rateizzato. Questa è la risposta che ci ha dato Sori, puntuale a domanda puntuale. Quindi io credo si può sempre chiedere un dato aggiornato a Sori, però questa è la fotografia ad oggi. Allora io dico, non credo che ci sia sempre la perfezione, però è altrettanto vero che siccome è stato rifatto il piano dei deorse, parlo con me stesso, Paola, non è un problema. Uguale, io quando parlo non parlo a una persona specifica, parlo al Consiglio Comunale, poi chi vuole ascoltare ascolta, sono abituato a far così, tanto rimane sempre a verbale. Quindi la questione rilevante è questa: è stato rifatto il piano delle orse, è stato rifatto il piano anche di quello che sono, diciamo, il modo di esporre queste aree e di configurare queste aree. Quindi è stata rivisitata quindi tutta la zona. Se ci sono segnalazioni specifiche di qualcuno che ha abusato per un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, è bene che chiunque ne venga a conoscenza lo segnali alla Polizia Municipale, che come fa sempre, fa l'intervento con il nucleo di Polizia Commerciale, interviene e eleva le sanzioni. Qualcuno dice che le sanzioni sono basse e conviene pagare una multa. Non lo so se sono basse, io so semplicemente che quando si deve pagare, si paga, è una bella sommettina a seguito di una sanzione. Poi c'è anche il fatto che se c'è la recidiva comunque scatta anche un altro tipo di ragionamento. Allora, io credo che allo stato attuale è difficile poter accogliere una mozione di questo tipo, per quanto sopra esposto, prima di tutto perché le tariffe sono già state ridotte non il 50 ma l'80%, secondo di poi perché di fatto quell'evasione che viene citata è sotto controllo, è gestita, è stata anche recuperata. Quindi a questo punto mi pare che le motivazioni che stanno, diciamo, alla base della mozione siano abbondantemente sotto controllo e gestite dall'amministrazione comunale in questo momento.
Grazie consigliere Carlesio. È iscritto a parlare consigliere Longo. Grazie consigliere Longo.
Grazie a lei Presidente. Io volevo ringraziare il Movimento 5 Stelle in questo senso, perché tutte le volte si tira fuori una tematica riguardante il centro storico e riguardante un po' le attività del centro storico, a me mi trovano sempre e comunque favorevoli in linea generale. Devo dire che nella scorsa legislatura, come ha già accennato Carlesi, c'è stato un grossissimo lavoro in senso, cioè a 360 gradi, non solo per quanto riguarda le tariffe di occupazione del suolo pubblico. Mi permetto di precisare una cosa che ha detto Carlesi, quando arriva, ma così per precisazione, quando arrivamo in questo consiglio comunale la scorsa legislatura, le tariffe erano 250 euro al metro quadro per scelte precedenti, perché era così, perché doveva andare così. Comunque siamo andati nel senso di ridurre effettivamente fino al 90% in meno dell'occupazione del suolo pubblico rispetto agli esercizi di somministrazione nel centro storico. Inoltre fu fatto anche una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le canne fumarie, la ristrutturazione dei bagni e gli esercizi già esistenti, e poi furono introdotti i famosi incentivi per le nuove aperture nel centro storico, anche dando la possibilità di mettere dei tavoli e delle sedie in più alle pizzerie e le gelaterie, apro la parentesi, escluso i kebab, chiudo la parentesi, perché fu un tema molto dibattuto nella scorsa legislatura. Ho voluto fare questa premessa per dire cosa? Per dire che su questo tema, che c'è stato già un grossissimo lavoro da parte della scorsa amministrazione, vedo che l'intento, l'indicazione politica da parte anche di questa amministrazione è quella di andare incontro alle nuove aperture, alle somministrazioni, agli aiuti, agli incentivi, soprattutto per quanto riguarda il centro storico. Come dato così buttato lì, l'estate scorsa ho verificato personalmente che siamo in un'altra regione e in una zona totalmente diversa rispetto alla nostra, però a Gallipoli un esercizio minuscolo pagava 8.000 euro di tassa d'occupazione del suolo pubblico solo per il periodo estivo. Chiaramente è diversa l'utenza, è diversa la situazione, è diverso tutto, però solo per fare un esempio magari anche non troppo calzante. Rispetto alla proposta del Movimento 5 Stelle in questo senso, mi viene da dire due cose. La prima è che forse, non lo so di per certo, la metto da un punto di vista dubitativo, forse non è possibile come amministrazione comunale ridurre del tutto la tassa d'occupazione del suolo pubblico, altrimenti non lo so, mi immagino, anche perché nella scorsa legislatura, ma anche in questa sicuramente, quando è stato chiesto il patrocinio per fare delle feste o delle iniziative anche senza scopo di lucro, qualcosina bisognava che pagassero comunque gli organizzatori, per cui mi viene da dire che forse a zero non si può fare. Però rilancio, cioè, dato che sono molto affezionato a queste tematiche e credo che in questa sede, votando questa mozione, si arrivi a finirla qui, dico, consiglieri del 5 Stelle, perché non ne parliamo in commissione e vediamo dove si può arrivare? Magari se non è lo zero, sarà lo 0, qualcosa, ma rispetto alla vostra proposta, da questa parte ci trovate, come dire, favorevoli. Visto che anche l'amministrazione comunale che ci governa oggi sta seguendo in tutto e per tutto le nostre scelte politiche, ma non perché sono le nostre, perché sono delle scelte di bene della città, credo che in commissione ci possano essere dei tecnici che ci illustrino in maniera più chiara, puntuale e più comprensiva anche per noi questa tematica che ci sta a tutti molto a cuore, indipendentemente dal colore politico. Per cui vi propongo di ritirare la mozione in questo senso, portarla in commissione e poi magari ne riportiamo una, se volete voi, anche a firma congiunta, altrimenti va bene anche se la riportate voi con le proposte effettivamente realizzabili, noi siamo pronti a votarla. In questo momento ci possiamo solo astenere perché non abbiamo le motivazioni tecniche e pratiche della reale fattibilità della cosa. Grazie.
La proposta è una proposta di ritiro e di ritiro parziale, perché di ritirare e portarla in commissione, quindi sì, cioè, c'ho iscritto Capasso, però se vuole consigliere Lavita.
Sì, no, grazie Presidente, credo che Capasso volesse dire che ora faccio una breve sintesi e poi arrivo alla proposta di Di Longo. Allora, paragonare sinceramente Praso a città come Firenze e Pistoia, soprattutto Firenze, è chiaro, io l'avevo già anticipato, lo sapevo che mi avreste risposto che la tassa del suolo pubblico era già bassa, però ecco, Firenze è giusto perché ovviamente insomma è una piazza che fa gola anche agli esercenti, ha tutto una ricchezza, uno sviluppo turistico, quindi è anche giusto che insomma il comune faccia pagare comunque una tassazione alta, così come Pistoia. Insomma, tante volte ci siamo trovati qui a dire che su tante cose sinceramente Pistoia purtroppo è migliore di quella di Praso, e che comunque tutte le politiche che noi dovremmo mettere in atto dovrebbero essere di agevolazione allo sviluppo turistico e quindi a rendere il centro storico più vivibile. Poi uno prova e lancia anche tramite agevolazione, se poi le cose fra 5-6 anni vanno bene e finalmente diventiamo una città appetibile anche dal punto di vista turistico, uno a quel punto rivede un attimino le cose. Detto questo, volevo aggiungere solo due cose prima di rispondere sulla questione sollevata da Longo. Allora, è chiaro che la SORI va a richiedere soldi a chi comunque ha dichiarato quanto occupa di suolo pubblico. Io ripeto, ci sono attività, poi magari faremo una segnalazione noi. Io non voglio arrivare a fare una segnalazione perché non mi sento di, o comunque non ci sentiamo di voler andare addosso a attività che magari si sa benissimo che a fatica riescono ad arrivare a fine mese. Però il concetto nostro da cui partiamo noi è che comunque le regole devono essere uguali per tutti e che se c'è una tassa da pagare la devono pagare tutti. Quindi il concetto da dove partivamo noi era: bene, esercenti, vi veniamo incontro, vi dimezziamo e in alcuni casi eliminiamo la tassa sul suolo pubblico, però chi sgarra deve pagare, pagare tanto. Cioè, questo era il concetto da cui partiva un attimino la nostra mozione, perché comunque, ripeto, ci rendiamo conto, ci sono alcune attività in centro storico che pagano, sono regolari, cercano di fare le cose al meglio, e altre attività che, senza condannarle perché sappiamo benissimo che i momenti sono quelli che sono e sono drammatici per tutti, però insomma le tasse vanno pagate, si pagano tutti, e alcune attività che non sono in regola, e quindi mettono i tavolini un po' dove capita, quando capita, in base a chi c'è, non dichiarano niente, e questo non va bene, non va bene per chi invece le tasse le paga. Quindi, detto questo, solo un'ultima cosa. Ora, io non mi ricordo quali comuni, però quando abbiamo stilato la mozione abbiamo visto che in alcuni comuni la tassa sul suolo pubblico sotto, come ho specificato io, sotto per i 2 metri quadri, mi sembra quanto erano 2 metri quadri, non esiste. Perché? Perché ci sono alcuni locali che magari mettono una pianta oppure mettono proprio un tavolino e 2 sgabelli. In alcuni comuni, ora non mi ricordo i nomi, comunque la tassa è esente. Detto questo, a noi va benissimo ritirare la mozione, perché il nostro intento è
non si capisce nulla, c'è troppa confusione. Scusi, consigliere La Vita.
No,
consigliere Capasso, non mi distragga la maggioranza. Grazie.
Dicevo, va benissimo ritirare la mozione se è al fine appunto di poterci lavorare, perché il nostro intento è far passare le cose, non stare qui insomma a battibeccarsi, a mettere le bandierine. Quindi va benissimo. Ora, io non so, l'unica cosa, siccome era un argomento che mi interessava e che ho seguito io, non so la commissione, perché la mia è la delega al turismo, ma non credo che entri, credo che sia la delega, è la 2. Magari, insomma, quando sarà, verrò come me, non lo so, insomma, in qualche modo troveremo il modo di, perché avendola...
Va bene. Sì.
Sì, no, dicevo, sì, avendola comunque, certo. Insomma, sono la prima firmataria, l'ho portata avanti, l'ho seguita io, mi farebbe piacere, ecco, poterla portare avanti. Quindi non c'è nessun problema, se si vuole portare in commissione, va bene.
Perfetto. Allora, la consigliera La Vita propone il ritiro e di portarla in commissione. E do la parola alla consigliera Sansò. Grazie.
Grazie Presidente, Assessore. Allora, colgo favorevolmente l'invito e quindi do la massima disponibilità come Commissione 2, magari invitando l'Assessore ed i tecnici competenti. E ovviamente la consigliera La Vita, che può partecipare, insomma, la benvenuta. per capire, perché io non sono in grado, ritengo che ci sia la necessità anche dell'apporto dei tecnici per capire le condizioni, diciamo così, a cui possiamo giungere unitariamente. Insomma, io ad oggi non sono in grado di dare un giudizio tecnico sulla mozione, per cui disponibilità da parte della Commissione 2 e quindi credo anche da parte del gruppo a trattarla ed approfondirla in Commissione, se siamo tutti d'accordo. Prego.
Do la parola al capogruppo Pieri, se vuol dire qualcosa in merito, cioè la proposta di ritiro, perché se no eravamo decisi a mettere a discussione.
No,
la consigliera l'accetta,
no,
la maggioranza l'accetta.
Ero prenotata prima a parlare, perché per carità.
Ah, scusi, non l'avevo vista.
No, siamo assolutamente favorevoli a, per carità, a far sì che la commissione ne discuta e ne prenda atto. Non capisco però cosa ci sia da capire. Ecco, questo abbiate pazienza, ma io ve lo voglio proprio dire. Perché mi sembra che la richiesta è una richiesta di una scelta politica che condivido, ecco, però di capire cosa c'è da capire sinceramente ad oggi mi sfugge, perché mi sembra, torno a dire, a noi va benissimo, anzi parlo a nome del gruppo, va benissimo ed apprezzo il fatto se viene ritirata e si porta all'interno dei lavori di una commissione, però permettetemi anche di dire che non mi sembra ci sia molto da capire. Qui si dice andiamo ad abbassare le tasse per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Avrei da aggiungere un'altra cosa, si parla di tasse esose, che io non so se è aumentata rispetto a 2 anni, se sono riaumentate le tasse, perché mi sembrava fosse, come giustamente diceva prima il consigliere Longo, insomma una cifra assolutamente una cifra bassa, non alta, ecco, rispetto all'esosità. Quindi forse c'è da capire quello, se in realtà in questi anni la questione è se le tasse sono aumentate o non sono aumentate. Forse magari ci sfugge, almeno a noi, a me sfugge questo, perché fino a 2 anni fa, mi ricordo il percorso che ha ben citato il consigliere, non sto a ripeterlo, di un'attenzione forte soprattutto all'interno del centro storico, all'interno delle mura, ecco. E quindi ecco, forse c'è da capire questo, se le tasse sono aumentate oppure no. Se ciò non è, ecco, mi sembra che le tasse non sono assolutamente, la tassazione non era assolutamente alta, ma ecco, soprattutto qui ci si trova davanti a una scelta politica, mi sembra evidente, no? Non è che tecnicamente come la si può formulare, mi sembra che si abbia bisogno di una, io non credo, ecco, che la scelta la sia dei tecnici o le proposte siano tecniche, ma che ci sia soltanto il bisogno di una risposta politica, ben inteso, però a nome del gruppo siamo assolutamente favorevoli chiaramente a riportarla all'interno dei lavori di una commissione.
Grazie. Capogruppo Cenni.
No, io ritengo invece il tema sia importante trattare, perché relativamente alla discussione sulla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, c'è da considerare per gli esercenti che in qualche maniera volessero usufruire di questo, hanno da rispettare delle regole per la costruzione delle ORS, che indubbiamente invece queste diventano un investimento importante, perché nel frattempo rispetto alla situazione precedente c'è stato un intervento della sovrintendenza che ha obbligato a tutti a indirizzare in una certa maniera le ORS, e chi non c'era si è dovuto adeguarsi a quello, perdendo anche effettivamente la possibilità di introito quando piove. Io mente Francesca Aioli in piazza San Francesco, era prima un ambiente coperto, oggi è un ambiente scoperto, in giornate come queste il suolo pubblico, anche se lo deve pagare, non lo può indubbiamente adoperare. Che il problema diventa un po' complesso in questo, e mi sembra anche la mozione fosse indirizzata in un'altra maniera, e cioè del fatto di quanto si riscuote. Io ho in mente che la TOSAP prima e COSAP sia una delle tasse che in prima istanza viene pagata più di tutti, circa il 70%, ora oltre il 70%, che verifichiamo anche questo dato in commissione per vedere se questa situazione della tassa presenta un'evasione tale o un non pagamento tale da essere così preoccupante come veniva esposto, ma comunque si ritorna sempre al concetto di fondo che bisogna fare tutti gli atti se qualcuno fa il furbo, perché se no sono soliti a pagare e i furbi purtroppo prolificano. Sì che da questo punto di vista prendiamo però i dati per quello che sono e preoccupiamoci per quello in effetti questi dati possano raccontarci. L'altro discorso, bene, se ci sono delle opportunità per i quali in un certo senso si può vedere di fare un progetto soprattutto per incentivare questa situazione, visto diversi carichi che chi in qualche modo potesse operare il suolo pubblico si deve dotare di attrezzature, una volta deve fare l'investimento, se fosse possibile attenuare specialmente per i nuovi ingressi o per chi rinnova la struttura che in qualche maniera questi deors impegnano l'esercente a fare, se è possibile dargli, come dire, un lasso di tempo prima di arrivare a una certa cifra di cosa. Per questo è da vedere nell'ambito delle politiche di attrazione verso il centro storico, in qualche maniera potrebbero anche essere prese dalla tassa di soggiorno, visto in qualche maniera è una competenza. Per cui chiederei forse al Presidente della Commissione 2, che è competente, di farla insieme alla Commissione, si occupa anche di turismo o di altro, perché tutto sommato il contributo di ciascuno potrebbe essere importante nella discussione. Precedendo però la Commissione e dando ai diversi consiglieri, come dire, i dati però relativamente a questo, cioè evasione della cosa per discorso di quanto può costare o gli obblighi che hanno coloro che in qualche maniera volessero esercitare l'opzione di suolo pubblico e tutte le questioni concernenti anche, perché quello che diceva Longo prima sul fatto che non si può scendere sotto certe cifre, a me mi risveglia qualche cosa nella memoria, perché proprio portarla all'esenzione completa, cioè certe cose non possano essere fatte. Comunque anche qui informiamoci tramite tecnici in maniera tale quando si viene in commissione si abbia la competenza e la conoscenza degli argomenti da poter fare degli interventi costruttivi. Grazie.
Grazie capogruppo Cenni. Qui. Sì. Quindi io scusate la maggioranza e i consiglieri proponenti, quindi si mette agli atti la mozione è ritirata e viene portata in commissione 2, si dà atto. Sì, 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 do la parola all'assessore Alessi.
Siccome negli ultimi tempi mi sono occupato malvolentieri, però mi è toccato, non so neanche perché, di Deor, ma quando si fa la commissione voglio esserci anch'io, perché quello che è stato detto non mi torna assolutamente. Bisogna vedere l'impatto che hanno sull'attività, che è un impatto incredibilmente basso, con tassi di non pagato che quando sono entrato era il 38%, siamo riportati al 96%. Qui è un non problema, quindi voglio esserci anch'io.
Beh, perfetto, benissimo, grazie. Intervento conciso. Certo. Assessore Alessi,
posso intervenire un attimo per dare anche alcune precisazioni relativamente all'intervento che ho sentito della consigliera Pieri, dice se nel frattempo è aumentata. No, è assolutamente è tra le più basse, come mi pare abbastanza evidente, basta vedere i raffronti anche con Pistoia e con Firenze, abbiamo fra le tariffe più basse, non è stata aumentata, assolutamente no, e anzi tutta una serie di situazioni che, come giustamente diceva il collega Alessi, erano state ravvisate di di persone, sostanzialmente soggetti che non pagavano, che non erano in regola, sono state sostanzialmente regolarizzate tutte. Parte hanno già pagato e altri hanno sostanzialmente rateizzato e si sono messi in regola per il futuro, naturalmente. Ovviamente i dati degli incassi sono a bilancio, sia nel consuntivo approvato anche la settimana scorsa. Detto questo, mi rendo assolutamente disponibile, tramite appunto sia la SORI che con la ragioneria, a fare un focus specifico su questi dati senza nessun problema. Grazie.
La discussione era un po' altra. E comunque va bene, noi lo portiamo in commissione 2 con i dati che ha chiesto la consigliera La Vita, che ha indicato anche il consigliere Longo e l'ha spiegata in maniera piuttosto chiara, e la motivazione per cui si porta. È chiusa la seduta.
No, ha voglia, cioè, certo, per carità, era finita perché era la dichiarazione di voto, ha già parlato il tuo capogruppo, però... No, gli assessori sono intervenuti, ma gli assessori hanno diritto di intervenire. Però era chiuso l'argomento.
Gli argomenti all'ordine del giorno, c'era due interrogazioni, ma erano della consigliera Garnier e la consigliera Garnier è assente, quindi non si può discutere. Vi ringrazio, buona serata.